È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, cari ascoltatori della Zanzara, in diretta, in direttissima dagli studi di Roma, insieme a David Parenzo. Ci siamo rincontrati.
Mamma mia,
dopo giorni e giorni, quanto mi mancavi.
È sceso fino a Roma, signor Cruciani. No, ma oggi sono molto depresso.
Che è successo? Che è successo?
Come leoni.
Ti faccio subito sentire uno dei vincitori di queste elezioni. Uno dei vincitori di queste elezioni che si chiama Beppe Grillo.
Ecco.
E, insomma, ha vinto questa persona qui, Potete essere d'accordo, potete essere arrabbiati per questo,
però,
potete stupirvi, però la gente quando vota va rispettata.
Hai fatto come Santoro, la gente.
La gente quando vota va rispettata, Ha vinto quello che chiama Casini in questo modo. Sentiamo.
Beh, pazienza, è quell'altro che fa il gentleman, Casini, questo Anthony Perkins delle vecchie mignote, che parla.
L'Anthony Perkins delle mignotte, lo chiama così, ha vinto questo qui,
con risultati
anche superiori al 10% in qualche caso.
Ha vinto il suo popolo, la sua classe dirigente, che è infinitamente migliore del signor Grillo,
Uno dei vincitori. Ha vinto, ripeto, anche, non solo lui naturalmente, ha vinto uno di quelli che chiama Formigoni in questo modo, ha vinto le elezioni in Italia. Uno dei vincitori. Beh, sì, Grillo.
L'idea che Grillo porta.
Sentiamo. Formigoni lo chiama così.
Sono sempre i soliti. Qui in Lombardia sta franando tutto. Avete Forminchione con questa faccia da chirichetto stuprato dal parroco che gira su barche, gira non sa. Sono i vergognosi inconsapevoli. Sono incompetenti. Stanno lì al quarto mandato.
Ha vinto quello che dice che i politici si stanno squagliando come la diarrea.
È una immagine, come dire,
è uno
forte,
di quelli che ha vinto,
forte.
Non è il solo, ma è uno di quelli che ha vinto.
Non lo vede che si stanno liquefando in questa diarrea politica, in centinaia di liste civiche, copiando i programmi nostri che ci abbiamo da 5 anni?
E passiamo invece a uno dei grandi sconfitti, il PDL, il Popolo della Libertà.
A qualcuno gli brucia,
Con Berlusconi che era volato in Russia.
Da signor Putin, Berlusconi.
Era volato in
Come
Russia.
Come mai? Però ne parleremo diffusamente.
Senti la russa, numero uno sempre.
La russa che Ignazio?
Costa, Ignazio.
Ignazio.
Costa, candidato a Palermo, il suo nome che pare essere fuori dal ballottaggio, no? A Palermo, a favore di Orlando e di Ferrandelli, ci sarà uno scontro fratricida tra i due grandi nemici di Palermo.
Il calor bianco.
Costa, il suo nome non è una bella pubblicità.
No,
si riferisce alla Costa Crociera, ti giuro.
Costa, che poi col nome che c'ha poveretto, insomma, in questo periodo Costa non era proprio una bella pubblicità dopo le vicende della nave.
Dice che quello che l'ha penalizzato.
La russa, il nome proprio è Quanto C.
Beh, insomma, adesso
analisi puntuta
uno dei leader della coalizione che lo appoggia, che dice che il nome porta sfiga per la Costa Crociere. Insomma, siamo messi in questo modo.
Analisi puntuta quella di La Russa.
La Russa però dice: abbiamo sbagliato candidati, come a Palermo non servono le facce belle. Insomma, proprio sto Costa non gli va giù a sto La Russa.
Perché è bello questo Costa di Palermo?
Beh, sì, un bel ragazzotto, uno di quelli giovani, rampanti.
Sì. Ma lei da quando si intende di maschi? Non capisco.
No, vabbè, guardo e osservo. Sentiamo, abbiamo già un ospite pronto comunque.
Che abbiamo, come ha detto lei, sbagliato completamente i candidati. E io non ho difficoltà ad ammetterlo. La mania di cercare candidati con la faccia carina e che vengano non si sa da quale esperienza specifica amministrativa, Leoluca Orlando l'ha spazzata via in un colpo solo, dimostrando una cosa diversa, che la gente vuole delle persone affidabili, assolutamente affidabili.
E vabbè, intanto Ferrara si
questa
aspettava...
Questa è una critica a Berlusconi comunque,
No, ad Alfano.
Beh, altro. Anche però lo stile era quello di Berlusconi, di candidare facce belle, indipendentemente dal curriculum.
Ferrara si aspettava di più da Grillo, sentiamo.
Trovo Grillo un oratore irresistibile. Mai c'è stata una situazione più favorevole, diciamo, alle sue idee, per quanto molte di queste io le ritenga un po' balzane. Ha divertito e incantato immense platee in tutta Italia, non si è risparmiato, si è tirato via di dosso la noia che prende sempre i vecchi attori a fine carriera e pensavo che facesse di più, francamente. Lo vedo un po' magrino ancora come risultati.
E infine dice anche che Berlusconi è così spaurito, non sa cosa fare.
Spaurito in Russia, che spaurito.
Sì, ma non sa cosa fare.
No, sa cosa fare in Russia, sa cosa fare.
Ma secondo te perché Berlusconi sì. È stato sempre zitto durante questa campagna elettorale? Non è mai intervenuto?
Non sa che cosa fare, è molto semplice. Non ha la minima idea di che cosa fare. L'unica cosa che ha capito è che doveva appoggiare il governo Monti, però non sa cosa fare del suo partito, del centrodestra stesso, non ha una strategia di alleanze, non controlla tutti questi movimenti.
E siamo qui, dunque, la mia analisi è questa, poi passiamo subito all'ospite. Il PDL sì. È spazzato via, insomma, via. Ai minimi termini.
Ciao.
PD un po' nel limbo, non dico malino, ma quasi, anche perché i suoi candidati, almeno nelle maggiori città, erano stati già battuti alle primarie. E 5 Stelle, boom del 5 Stelle, nonostante quello che dice
la Lega,
Ferrara,
grande conferma. Risultato a Verona, però nelle altre città mi pare di aver capito.
Bisogna vedere poi a livello locale.
Mi pare.
E poi abbiamo il terzo polo, è malino.
Dov'è?
Terzo polo malino.
Bisogna chiedere alla signora Sciarelli, a chi l'ha visto.
Abbiamo con noi Enrico Rossi, presidente di sinistra della Regione Toscana, Partito Democratico. Rossi, sarà di sinistra. Buonasera.
Rossi di nome e di fatto.
Ma no, di sinistra, lei si può dire sono di sinistra, sì. Mica un delitto.
Sì. No, si può dire.
Post comunista.
Certo.
Post comunista, certo.
Sì. Senta, grande Rossi. Sì, è una brava persona.
Dei comunisti italiani, di quelli di Berlinguer.
Ecco.
Giovani comunisti con Berlinguer. Ce n'è di che andare orgogliosi.
Ancora a Berlinguer.
Lei ancora. Sì, addirittura andare orgogliosi di quello che uno fa.
Meglio Berlinguer di Tony Blair.
Lei dice, meglio Blair di Berlinguer. Meglio Blair di Berlinguer.
Meglio Berlinguer di Tony Blair.
Ma non c'è neanche più Tony Blair. Non c'è più Tony Blair.
Senta,
ognuno è legato a questo.
Certo, ognuno è legato alle proprie, certo. Alle proprie icone.
C'è chi è legato a Cicchitto e chi giustamente è legato a Berlinguer.
Senta, Rossi, ma Grillo, no? Ci sono due possibilità, due scelte, se vuole, almeno secondo noi. Lei lo considera un pericoloso demagogo oppure uno con cui potenzialmente ci si può anche alleare?
Terzo mandato.
Grillo, signor Grillo.
Ma insomma, non lo so, bisogna rispettare chi l'ha votato. Lui credo invece che sia un demagogo, insomma.
Demagogia la... Demagogia.
Lo dice apertamente.
Sì, demagogia lo c'è. Cioè,
basta demagogia.
Non serve a niente un voto a Grillo, cioè resta lì appeso, cioè non o no?
Ma si misureranno laddove hanno vinto. Visto hanno vinto in un paesino del Vicentino, in Toscana, corriamo il rischio di vincere dovunque noi del centro-sinistra o della sinistra.
Vabbè, non è una novità in Toscana.
Il PD va bene in Toscana.
Vabbè, ma in Toscana.
Ah, Toscana.
Non è
no,
una
no. Ma guardi. Addirittura siamo primi a Lucca.
Lucca sì, d'accordo.
È sempre stata prima un'oasi bianca, poi un'oasi azzurra. E adesso,
insomma, ma per lei Grillo...
Adesso vinciamo anche Lucca.
Senta, ma Grillo per lei è un suo avversario da battere, insomma?
Ma non direi. Direi che Grillo rappresenta un malessere che noi dobbiamo sapere... interpretare dando più rigore alla politica, più capacità di stare in rapporto con i cittadini. Questo mi pare il punto. Per il resto il fenomeno che esprime non difficile catalogarlo da un punto di vista politico, insomma.
Qualcuno dice anche, non dico nel Partito Democratico, ma
difficile pensare che ci si possa governare una società complessa, mi sembra così.
Cioè propone soluzioni troppo utopistiche, addirittura folli in alcuni casi, come si può dire?
Insomma,
irrealizzabili.
Non mi sono interessato molto ai programmi di Grillo.
Manco sa quello che propone lei.
Che tira continuamente delle sventagliate contro tutti e contro tutto. Però insomma, ecco, in Toscana diciamo è stato molto contenuto, ma mi pare in tante parti del paese.
La Toscana si può dire, Rossi, sì. Per noi toscani la nostra regione è grillo free, un po',
se
no?
Se vuole la possiamo ospitare, possiamo...
La mette i cartelli!
Il sindaco neo eletto di sinistra magari di conferire la cittadinanza onoraria. Magari.
No, però la Toscana è un po' rispetto
come
ad altre
i comuni
regioni
denuclearizzati, no?
In questo caso è grillo free.
Abbiamo anche comuni denuclearizzati.
Comuni
in generale è una regione grillo free.
Grillo
diciamo.
Free, sì,
o no?
No, da qualche parte ci sono i grillini. Mi pare di vedere che raccolgono molto, diciamo, la crisi del centrodestra. Insomma, da un lato sicuramente c'è un po' di tutto.
Certo.
Di rivolta contro la politica in qualche caso.
Però lei è contento che in Toscana
motivata, dall'altra, sì, come ha detto lei, si squaglia il PDL, insomma, ma anche la Lega, ora bisogna vedere in Toscana. Qualche anno fa aveva disceso baldanzosamente le valli.
No, però voglio dire, Presidente,
aveva già ripreso a risalirle negli ultimi tempi. Ecco.
Andiamo al traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. La Zanzelli dove si
dov'è,
trova?
Macchina,
sta guidando, sento un rumore strano.
In macchina.
Nell'auto blu?
No, insomma, uno degli ultimi viaggi.
Uno degli ultimi viaggi ancora.
La Panda.
Lo so, la Panda a metano, ma quando la molla sta auto blu? Non è che uno lo dice e poi non la molla mai.
La Punto a metano.
Ma quando la molla sta auto blu? Non è che fa come quelli che annuncia una cosa e poi passa un anno prima, no?
La prossima volta che mi chiama mi troverà sulla Punto.
I tempi sono importanti,
non è che uno annuncia una cosa e poi
sta a fare bubù.
Va a finire le calende greche.
Mi chiama spesso la prossima volta, le garantisco.
Sì. Comunque adesso è per l'ultima volta nella macchina blu della regione che si appresta a lasciare.
Esatto, però
è una vecchia Mercedes ereditata
Scusi, però uno non può fare l'annuncio quando ce l'ha sul, perché poi uno, per carità, io credo a lei che ci credo al fatto che fra poco mollerà questa auto.
Siamo trasparenti. La macchina è stata ordinata e sono già state vendute due auto blu più uno.
A chi le avete vendute queste auto blu?
Ora questo se ne è occupato il dirigente.
Si interessa anche lei. Traffico, torniamo subito. Traffico. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Disturbiamo ogni tanto, è vero. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara anche oggi in questa giornata elettorale dove ci sono molti risultati. Parleremo anche con i protagonisti, naturalmente. Cercheremo di capire quali sono le notizie più curiose
dove scavare dentro questi numeri che
abbiamo
dimostrano
in collegamento
la fine del PDL.
Una persona che ha annunciato di...
Perché dici ciao PDL, ciao.
No,
PDL,
ancora ciao PDL. Addirittura non è che si può dire ciao PDL. Ciao. Aspetta.
E poi perché Berlusconi è andato dal signor Putin? Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione.
Esatto. No, chissà perché. Ci sono interessi comuni, petroliferi di natura... economico-commerciale,
Gazprom
o anche dell'altro,
anche oltre
come
gas.
Ci disse il signor Feltri 2-3 giorni fa, interessi, diciamo la verità, diciamola tutta,
come l'ha detta lui,
mignotteschi, così disse, l'ha detto Feltri, non è che l'ho detto io, l'ha detto il signor Feltri, è sparito dalla circolazione prima delle elezioni e insomma si sa che vuole cambiare tutto, anche lo stesso Alfano non lo considera più all'altezza, abbiamo invece il magnifico presidente della regione Toscana Enrico Rossi che ha rinunciato all'auto blu. L'ha annunciato, in realtà invece sta ancora alla guida. Ma
è in
lui
attesa
alla guida.
Adesso di ricevere
è in attesa di ricevere l'ordinazione. Ce la devono fornire.
Ci siamo occupati ora, o entro sabato o lunedì o martedì.
Oh, benissimo.
Bisogna dire della prossima settimana. Tra l'altro bisogna dire che l'operazione non è solo riferita a me, perché io cerco solo di dare buon esempio. Basandomi su un ragionamento banale, rispetto ad un'auto blu si dimezzano i costi di acquisto, costi di manutenzione, siccome sarà a metano.
No, ma lei ha fatto benissimo, anche i costi di consumazione.
Io la propongo e sfido, diciamo, il governo che fa lo spending review
bravo a
fare una cosa analoga. Fra l'altro è una macchina italiana, dà una mano anche
Rossi, lei ha fatto una buona cosa, guarda, non glielo diciamo noi, scherziamo sempre, ogni tanto prendiamo in giro, in questo caso devo dire ha fatto una bella cosa, lunedì.
E noi vogliamo anche ridurre del 20% il parco macchine regionale.
Beh, anche di più, facciamo il 50%, perché il 20%.
Ora, insomma, perché se no ci sono le aziende sanitarie dove l'auto è di servizio. servizio, dottori, assistenti.
Senta, ma voi a proposito di aziende 118, sanitarie,
18, ora
certo,
non vorrei che
no, vabbè, mica quello, no. Che c'entra, mica quello, le auto blu.
Quelle mica sono.
Senta,
auto
scusi
blu.
Un attimo, ma è vero che ma è vero che in regione voi avete introdotto la cannabis come, come
terapeutica?
Come appunto
l'uso
metodo
terapeutico della canna, sostanzialmente.
Cioè ci si può curare con la droga, questa è la,
sì, ed è una cosa seria, sia
positiva. Ecco, ma mi viene da fare una domanda, presidente Rossi, ma lei si è mai fatto una bella canna?
Beh, sì, dai.
No, questo no.
Ma manco, neanche da manco giovane. Quando era giovane?
Sono uno a cui piace il vino, ma per ora mi sono.
Ma neanche da giovane, mentre cantava con.
No, neanche da giovane.
Non ha mai avuto una tentazione? Una
mentre cantava Bandiera Rossa.
No, non è mai accaduto.
Scusi,
no,
secondo lei.
Ma neanche un tiro proprio? Il classico tiro quando si è tutti in cerchio, sì, con quando il falò nel mezzo, la chitarra, le ragazze.
Frequentazioni da giovane dove non c'era casomai si beveva un bicchiere di vino, insomma.
Certo. Scusi un attimo, ma secondo lei, secondo
non
quello che lei può sapere, fa più male fumarsi, farsi un tiro di una canna o bersi una bella bottiglia di whisky?
Ma penso che faccia peggio forse bersi una bottiglia di whisky, assolutamente.
Certo.
A volte poi si ripete l'uno o l'altro dei comportamenti.
Cioè ubriacarsi pesantemente è molto peggio di farsi una canna.
Insomma, c'è un fenomeno crescente di tanti giovani che venerdì sera si ubriacano.
Cioè non è preoccupante, il fatto che magari...
Ma allora, io penso che in tutti noi esiste una dimensione ludica e che ci sono momenti in cui è bene che questa dimensione pure si liberi, insomma.
E dunque qualche canna non fa male, diciamo.
Ma insomma, io non mi scandalizzerei.
Non criminalizza.
Non criminalizza affatto.
No,
bisogna stare molto attenti alle droghe pesanti, al rapporto tra droghe leggere e droghe pesanti, però io credo che nella vita di una persona ci sono anche dei momenti ludici che in cui uno si può lasciare andare. Il problema è la frequenza, la ripetizione.
Comunque, insomma, le canne alla fine non fanno così male.
Comportamenti.
Certo, le canne non fanno così male, insomma.
Ma io non dico che fanno bene, io dico che fa male bere, fa male la canna.
Fanno male tante cose, certo.
Tante cose, ma nella dimensione di una persona ci sono anche dei momenti ludici.
Di svago.
Momenti
di... In cui ci si può lasciare andare.
Sarà d'accordo, penso, signor Giovanardi, con questa cosa?
La ripetitività di certi comportamenti, certo, e il fatto poi di diventarne schiavi, insomma. Ecco.
Però bella questa cosa che dice, che si può lasciarsi andare.
Come dicevano i latini, che dicevano i latini?
Pensanire, no? Ecco.
Che dicevano i latini, scusi? Che dicevano?
Dicevano che una volta ogni tanto si può anche insanire, ma però una volta ogni tanto, se uno lo fa ripetutamente,
certo,
ne diventa,
insomma,
schiavo.
Una canna ogni tanto non fa
ma
male,
certo,
questa è la realtà.
Ma io non demonizzerei, no? È così come non il fatto che una volta ogni tanto possa alzare il gomito di per sé,
non c'è dubbio.
Ma certo, ma
andiamo
certo
a sentire la pubblicità. Abbiamo il giornale radio
Toscana, Rossi, Rossi,
Toscana.
Rossi.
Tra poco torniamo dopo il giornale radio. Se Rossi è ancora la guida, insomma,
ci concede qualche minuto. E poi grande esclusiva della Zanzara.
Siamo qui di nuovo in diretta, la Zanzara, 800 24 00 24. Come sai, Parenzo, nei giorni scorsi Repubblica ha messo in giro la voce che il nuovo candidato del centrodestra, con un Berlusconi confinato in Russia per amicizia con Putin, che se ne frega sostanzialmente delle elezioni amministrative e che non sarebbe più, insomma, della quale con il signor Alfano, potrebbe addirittura lanciare la candidatura della Santanchè.
Ecco qua.
Della Santanchè. A questo proposito c'è stata anche una bella litigata tra la russa e Berlinguer, e Bianca Berlinguer. La russa versus Bianca Berlinguer.
Sentiamo.
Sentite.
Alla candidatura di Alfano, come, insomma, gli sembra che non si vince con Alfano, cosa che già avevamo letto precedentemente. E addirittura ho sentito il nome di Daniela Santanchè. Possibile?
Adesso io capisco che a voi piaccia.
No, l'hanno scritto i giornali, mica lo dico io.
Mi lasci rispondere, quando fa le domande mi deve lasciare.
Le dico lei, Bianca,
mi devi fare rispondere,
ti
do del tu.
Io l'ho letto sui giornali, sto dicendo solo questo. Volevo una sua opinione.
Allora,
e poi anche di Giuliano Ferrara, naturalmente.
Fammela dire.
Ecco.
I giornali sono un articolo di Repubblica che notoriamente ha tutto l'interesse di cercare di creare zizzania, di fomentare situazioni di scontro all'interno del PDL. Quindi io credo, e la prima ad avermelo detto è Daniela Santanchè, che ho appena finito di sentire, che sia una proposta provocatoria per danneggiare il Popolo della Libertà. Mi sembrerà una festa un po' così.
Vabbè, insomma, è sempre colpa dei giornalisti.
Che rischio di danneggiamento.
Semplicemente hanno messo in giro un'indiscrezione. Uno può anche mettersi a ridere, no? Dice, vabbè, se l'è presa, questa è una voce.
La russa, se l'è presa. Se l'è presa.
Comunque, sentiamo come il TG3 riassume adesso alle 19 la situazione politica, perché ancora la situazione, come dire, no, le,
beh, però,
siamo insomma, in una situazione di evoluzione.
Però, insomma, le proiezioni sono chiare, no?
Certo, certo.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Primi dati sulle amministrative, crolla il PDL, la sorpresa è il movimento di Grillo, oltre il 10% nelle grandi città del nord, cala l'affluenza. Orlando sfiora la vittoria al primo turno, a Palermo andrà al ballottaggio con il candidato del PD Ferrandelli, Male Costa appoggiato da PDL e centristi. A Genova in testa il candidato del centro-sinistra Marco Doria, per il secondo posto testa a testa fra Musso, Terzo Polo e Putti, 5 Stelle. Il sindaco di Verona Flavio Tosi, confermato al primo turno, grande successo per la sua lista civica, in città crolla il PDL. Parma volta pagina dopo la rivolta cittadina per il buco di bilancio, al ballottaggio Bernazzoli del centro-sinistra e il grillino Pizzarotti. A Genova gambizzato Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, non è in pericolo di vita, un gesto che richiama le tecniche delle Brigate Rosse. Hollande promette, lavorerò per la crescita, la Merkel, il rigore non si tocca, in Grecia rischio ingovernabilità, mercati nervosi, Milano chiude in positivo.
Io sono pazzo, a Palermo decido, io sono un gradino sotto a Dio, e sono pazzo, il popolo mi rispetta e attenzione alla mia vendetta, che se non mi date ragione io distruggo la coalizione, nella vita i miei miti sono Caligola e Nerone, e a Palermo anche stavolta io mi voglio candidare, perché sono pazze, ah, io sono pazze e mi dovete votare.
E beh, intanto il pazzo veleggia la grandissima, il signor Orlando, così criticato per la sua scelta di candidarsi, ha quasi in pugno di nuovo il comune di Milano. Beh, insomma, è lo stesso Orlando. Scusi Parenzo, ho avuto un attimo di
amnesia. No, sì, non so. Magari si candiderà anche a Milano. Poi, il signor Orlando,
dice che stava sul punto di diventare anche presidente della Camera. Ha un'alta considerazione di sé, il signor Orlando.
Ma questo è giusto, per avere un'alta considerazione.
Sugno candidato. Senti, quando si candida?
Sugno candidato.
Su candidato para el bien de los palermitanos. Istin candidat for the soul der palermitana. I am running for the good of the citizens of Palermo. Sogno candidato.
Eh beh, insomma, è un po' il Grillo della Sicilia, Orlando, è un po' il Grillo della Sicilia. Ci sono molte cose in comune, anche se poi, no, Orlando è più istituzionale.
Sì. Come lo diceva Cossiga, come lo chiamava? Leo Lucca. Orlando.
Allora, Orlando, New York e Palermo, sentite.
Mi dispiace per il mio amico Giuliani, ma Rudolf Giuliani ho dovuto comunicare che il rating di Palermo era 2 punti superiore del rating della città di New York. Avere rapporti col comune di Palermo era più affidabile e meno rischioso che avere rapporti con la città di New York. Ovviamente molto meno rischioso che avere rapporti con la Francia di Sarkozy e con l'Italia di Monti.
Vabbè, insomma, era un Orlando in campagna elettorale che ne diceva di tutti i colori. Tra l'altro ha promesso anche, se diventerà sindaco, di licenziare come a New York i dipendenti inefficienti, eccetera. Beh, insomma, ha fatto grandi promesse. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Fra poco voi, gli ascoltatori, naturalmente, protagonisti. E beh, però, la russa che sembra estraneo alle candidature del PDL dice addirittura questa cosa di Costa. Io ve la voglio fare riascoltare, questa cosa di Palermo, perché non è che si può chiamare fuori, Non è che può dire, no, io non c'entravo niente. Insomma, è uno dei dirigenti del PDL.
Uno dei triumviri.
Evidentemente
è stato
non ha deciso nulla a livello di candidature, perché da una parte dice che è sbagliato, abbiamo sbagliato i candidati. poi piglia pure per il culo questo Costa.
Ma
no?
Chi le ha decise queste? Solo Costa, Alfano Costa, da solo, io non
Costa
ho capito.
Come le crociere, è la più bella del giorno.
Costa, che poi col nome che c'ha, poveretto, insomma, in questo periodo Costa non era proprio una bella pubblicità dopo le vicende della nave.
Infatti, e il dice che è quello che l'ha penalizzato.
Infatti il nome proprio è Quanto Ci.
Oh, il popolo e mi rispetta. E
bene, bene, andiamo a Perugia. Marco, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Niente, mi fanno ridere, sto ridendo io.
Ma chi le fa ridere?
I politici.
Beh, non tutti, alcuni fanno ridere, altri
no. No, tutti, come gli evasori fiscali. Tutti gli italiani sono evasori fiscali, i politici sono tutti uguali. Ma con 46% di astensionismo... Questi cantano vittoria, siamo il primo partito.
Ma cosa c'è?
Perché ride?
Perché ride, Marco?
Perché ride? Non ho capito.
No, Parenzo, lei per favore, un attimo. No, ma è da morire. Cioè, ma si rendono conto?
Ma che c'è da ridere? Non ho capito.
Ma che siamo allo sfascio, questi ancora cantano vittoria.
Ma quale sfascio? È normale che in democrazia non ci sia il 100%
il 43% di astensionismo.
Certo, astensionismo. Ma negli Stati Unito Uniti sa quant'è l'astensionismo.
Sai, io me ne frego di questo.
Solo nelle dittature vanno tutti a votare. Ma che discorsi fa? Certo, c'è un astensionismo forte. Amico mio, solo nelle dittature c'è il massimo di partecipazione finta alle elezioni.
Ma non siamo il primo partito, Parenzo. Io capisco che lei è felice.
Ma non sono felice, non me ne frega nulla.
Ma siamo col 46% degli italiani che sono fusi. Qui la gente si ammazza.
Guardi,
vada
che secondo
bar,
me,
Parenzo.
Guardi che...
Guarda il bar, esca dalla sua cittadella.
Ma non ho capito perché dice noi. Non è che c'è il partito generale degli astensionisti. Non è che si può trasformare in un partito. C'è chi si astiene perché non c'ha voglia di andare a votare. C'è chi si astiene perché vuole mandare a quel paese tutti i partiti. Ho capito, ma non è che lei fa parte. Non è che lei ha vinto, cioè non è che lei ha vinto perché fa parte del partito degli astensionisti.
Io non ho vinto, assolutamente. Ma mi schianto dalle risate a sentire questi che ancora esultano dopo la situazione in cui
forse
siamo.
Forse non ha capito bene che l'amministrazione delle città che voti il 20%...
No, io purtroppo sono un povero cittadino che si alza la mattina alle 6 e va a lavorare.
Benissimo.
Di quei fessi che pagano le tasse per vedere i loro signori che escono con le macchine, che si comprano i diamanti, che
ma
si comprano gli ingotti, gli appartamenti...
Ma lei fa bene ad arrabbiarsi per queste cose, ma cosa...
Bella. E sentirli esultare per un misero 17% del 60% degli italiani ne fa ridere.
No, no, va bene, lei potrà anche ridere, ma l'amministrazione delle città continua lo stesso, che lei voglia o non voglia. Certo. La gente andrà lo stesso, cioè ci saranno comunque i sindaci, i consiglieri comunali, chi amministra, chi non amministra, chi amministra bene, chi amministra male. Cioè non è perché lei ride o piglia in giro quelli che vanno invece a votare che si trasformano le cose. Cioè le città saranno continuate ad amministrare, bene o male che siano, perché alla fine decide solamente chi va a votare, non chi non va a votare.
Certo.
Abbiamo la pubblicità e la borsa, torniamo tra un attimo. Marco, resti lì però. Eccoci qui con la Zanzara 800 24 00 24. Subito ascoltatori da chiamare in diretta, oltre che sulle elezioni, su quello che vi pare. Beh, insomma, caro Parenzo, c'è un grande vincitore di queste elezioni per quello che riguarda la Lega, che è stata sconfitta in moltissimi comuni, sì. Però c'è una persona che trionfa.
Il nostro amico Tosi, signor Tosi.
Sindaco di Verona, Tosi, che dalle schede scrutinate addirittura sarebbe sopra il 55%. Certo, oggi Maroni ha detto una frase significativa: la Lega deve ripartire da Tosi.
Esatto.
La Lega deve ripartire da Tosi.
Quindi, Bossi che farà adesso? Continuerà a tenere in pista
tra
la sua candidatura?
Tra l'altro, Tosi stesso ha detto che chi vuole Bossi ricandidato, cioè sembra lui stesso,
sì,
vuole il male della Lega.
Adesso, ma questa Todo cambia, anche per la Lega. Todo cambia.
Anche la Lega.
Partono già i balconi verso Durazzo.
Bisogna prendere il coraggio. Bisogna prendere il coraggio di dire a Bossi: la tua ricandidatura è un errore.
Dai. Zitto, non lo decidi tu dalla Zanzara, decido io.
Scusi.
Dai, zitto, cretino, sei tutto lì che godi come un pazzo.
Ma no, non sto godendo.
Il tuo amichetto Litosi che hai invitato sempre.
Ma non è lei ha detto che era fascista?
Lui è un fascista, tu sei un cretino. Tu sei un cretino nato proprio. Zanzara, Corrucciani.
Vabbè grazie.
Io vado a Durazzo adesso.
Ma che va a fare a Durazzo?
A ricostruire la Lega a Durazzo. Mi piace anche il nome, Durazzo.
Ma perché proprio a Durazzo?
Perché c'è una università buonissima.
Ma molto buona l'università.
Mi ho fatto un accordo.
Sì.
Tra l'Insubria, l'università dell'Insubria e l'università di Durazzo. Diventa docente del trotto a Durazzo. Rettore.
Rettore.
Magnifico.
cosa che tu non sarai mai, magnifico. Vabbè, ma sei uno stronzo.
A Durazzo.
Sei uno stronzo. Durazzo.
Vabbè. Stronzo. Siamo in diretta però con un personaggio di Palermo.
Ah, beh, ottimo, che sarà sicuramente Luca Orlando, no?
No,
che sarà Orlando. Sicuramente Sor Ferrandelli.
No, più tardi Ferrandelli.
Sarà
più tardi.
Sicuramente uno storico dirigente di Palermo. No.
No.
Chi è?
È Massimo Ciancimino, no. Buonasera. Come sta?
Oh, Ciancimino.
Buonasera, Cruciani.
Come andiamo?
Dove si locca, signor Ciancimino?
Si può
dove
sapere si oppure è un segreto di Stato dove si trova in questo momento?
No, i segreti di Stato diciamo, non ce n'è,
sì.
In quanto insomma, credo che sia pubblico quando mi muovo.
Perché lei è sempre sotto scorta?
No, sono veramente scortato, non voglio scorte.
Però è monitorato.
Attenzionato, diciamo.
Monitorato, sono attenzionato da varie istituzioni, ma non ufficialmente. Sì.
Senta,
mi sto dirigendo verso...
Bologna. Verso Bologna, no, non sentiamo, si sente più niente. Adesso cerchiamo di ricontattarlo. Mi sente adesso?
Sì, io lo sento.
Ah, eccoci qui. Allora, signor Ciancimino, lei ha votato a Palermo?
Sì, ho votato.
Per chi?
Per chi? Ma credo che lei aveva anticipato le mie intenzioni di voto.
Ho capito, però poi è lei che ha messo materialmente la scheda dentro la urna, diciamo.
Non è che sono andato io là a Palermo a votare per conto
allora,
suo.
Ciancimino ha votato per?
Per Orlando.
Per Orlando.
Credo che... Non mi debba vergognare né io né lui come hanno detto
perché
Ferrandelli. No, sono stato criticato, Cracolini, detto che Orlando doveva rinnegare un voto. Non riesco a capire come si possa rinnegare un voto. Comunque, poi ovviamente i risultati parlano, credo che di fronte alle parole oggi ci sono i numeri.
Eh beh, certo.
Lei esulta però per questa.
Lei sta esultando un po', è molto contento per Orlando, signor Ciancimino, no?
Ma contento no, io credo che i palermitani volevano qualcuno che mettesse la faccia, cosa che sembrava che le altre coalizioni non volevano fare. Credo che viene premiato chi mette la faccia, come Tosi, come Orlando. Credo che la politica dei pupari e dei pupi, che era anche la politica di mio padre, di mio padre sia abbastanza tramontata.
È tramontata da un sacco di tempo però,
o no?
Prego?
Da un sacco di tempo oppure con Orlando tramonta tramontano anche gli eredi della politica di mio padre?
Dei pupari e dei pupi
ovviamente. È chiaro che dietro le candidature di Ferrandelli e di Costa c'erano delle grandi coalizioni, dei grandi personaggi che prima si erano, come la coalizione di Costa, prima era implosa e poi si è ritrovata tutta dopo diciamo, il fallimento Cammarata nel personaggio Costa. Ovviamente il palermitano vuole qualcuno che sia responsabilità. Credo che anche i dati del voto disgiunto danno questa sensazione.
Sì, assolutamente. Senta, ma lei ha mai parlato prima delle elezioni con Orlando? Cioè, vi conoscete?
Vi siete visti?
Ci salutiamo normalmente. Era uno dei nemici di mio padre. Da mio padre odiato, ma il professor Orlando lo conosco, frequentava anche la scuola.
Pensa se sua mamma, no? Che ovviamente è ancora viva, a cui facciamo grandissimi auguri.
È gravata da una malattia, lo spero che...
No, ma infatti, sincerissimo, suo padre che odiava così fortemente Orlando, no?
No, al contrario, forse Orlando odiava
suo padre. Anche suo padre.
Era reciproca.
Credo che era reciproca la cosa.
Era reciproca.
Cosa direbbe, secondo lei, oggi, sapendo che il figlio Massimo ha scritto Orlando, ha votato Orlando sulla scheda a Palermo?
Ma credo che prima di arrivare al voto di Orlando avrebbe tante cose da contestarmi in merito alle mie scelte. L'ultimo problema di mio padre in questo momento sarebbe il voto alle luogo Orlando. Credo che le mie scelte, anche i miei non silenzi familiari, non sarebbero stati apprezzati già da tanto tempo. Per cui l'ultimo dei problemi di mio padre sarebbe Orlando.
Senta Ciancimino, ma il ballottaggio è una passeggiata oppure Ferrandelli fa paura?
Ma io credo che ci voglia anche un atto di dignità, insomma, credo che la coalizione di sinistra debba prendere atto. Io credo, spero che Ferrandelli faccia un onore alle armi e faccia un passo indietro.
Ma perché va al ballottaggio, perché dovrebbe fare un passo indietro?
Anzi, lotterà come un leone.
Lotterà come un leone
chiedendo aiuti alla destra. Chiede il sostegno.
Che farà aiuto alla destra, farà un appello agli elettori per votare il giovane invece di quello usurato. Ma insomma, anche lei però, Ciancimino, lei ha votato per uno che insomma, è già stato sindaco, eccetera, eccetera. Insomma, non è proprio un giovincello della politica.
Non è nuovo.
Da me figlio il brutto conosciuto che il nuovo da conoscere.
Com'è la storia? Questo è interessante. È meglio il brutto conosciuto che il nuovo da conoscere?
Sì, da noi un detto siciliano.
Ce lo dica in siciliano allora, che è molto più forte, diciamo.
No. penso di no, guardi, non ho una grande elasticità col siciliano.
Vabbè, comunque, insomma, Ciancimino dice spero che al secondo turno addirittura Ferrandelli rinunci.
Sì, guardi, io non conosco Ferrandelli, mi ha criticato, è stato uno di quelli che ha detto che non si dovrebbe vergognare del voto di uno come Ciancimino, ma non tutta gente che poi a livello coalizione siede in Parlamento con pregiudicati, credo che oggi hanno fatto governi con chi rubava diamanti, con chi, insomma, credo che la politica abbia poco da insegnare.
Ma che c'entra Ferrandelli con chi rubava diamanti?
Con la Lega, che c'entra?
No, Ferrandelli credo che c'entra con Lusi, insomma, credo che c'entra con questi personaggi.
Ma era dell'Italia dei Valori, Ferrandelli, cioè era il capogruppo dell'Italia dei Valori.
È uscito dalle TV poi.
Sì, ma è transitato, infatti, è diciamo, un politico che ha fatto presto a cambiare bandiera, nel momento in cui aveva l'interesse di portarsi a governare una città che secondo me poi ha bisogno di uno con le spalle aperte come Orlando. Credo che ancora ci sia una visione sbagliata dell'elezione a sindaco. Credo che l'elezione a sindaco riguardi il personaggio e chi ci metta la
faccia. Ah, su questo non c'è dubbio.
Politica, l'idea della politica dietro l'amministrazione della città, secondo me, è un po' vecchia, un po'.
No, no, è vero che vincono le facce, no? Tosi, vince Orlando, cioè, che dici?
Le personalità, no, dico, ma per questo secondo turno, visto che lei è così accalorato nel sostenere la candidatura di Orlando, perché non si impegna un po', non gli dà una mano, che so, va a distribuire qualche volantino al mercato di Ballarò?
Volantini,
credo che è l'unico posto dove posso impegnarmi io, al Monte di Pietano, credo che posso impegnarmi in altre.
No, ma dare una mano, dire, faccio un appello a Orlando, dicendo, io, Massimo Ciancimino, ci sono.
Rinnego mio padre.
Rinnego mio padre e sono al tuo fianco, Orlando, no, sindaco.
Io credo che già la mia dichiarazione di votarlo lo ha danneggiato.
Bah, insomma, non sembra.
Beh,
che
non sembra, se ne sono fottuti.
Ho ammirato Orlando e non ha voluto replicare a quelle che sono state le insinuazioni, insomma, anche un po' puerili e poi anche retoriche di personaggi come Craccolici, gente che non ho mai sentito neanche dire, come appunto Ferrandelli, come tanti Gasparri.
Dio li fa poli a coppia, chi, scusi?
No, chi, scusi?
Dichiarato Gasparri in merito al fatto che avevo dichiarato nella vostra trasmissione di voler votare Orlando.
Sì.
Gasparri ha replicato.
Ma si sente malissimo, esca dal bunker.
Esca dal bunker. Sentiamo qualche ascoltatore, Ciancimino, vediamo se riusciamo a ricollegarci più avanti.
Ma
più avanti.
È un bunker,
Daniele da Modena, 800240024. Daniele, dica.
Ma io vi ho seguiti. Quindi la passo alla radio. Ma intanto, grazie perché mi fate parlare dopo tanto. E io sono un cittadino di Giovanardi.
Sì, che vuole che le dica? Concittadino di Giovanardi, vuole che le faccia le condoglianze? No,
sono di Modena, non mi posso sconcittadinare.
E allora?
Allora le volevo dire, che siete simpaticissimi innanzitutto. Però sono d'accordo con quel ragazzo di prima che ha detto che siamo un pochino stanchi della politica. Sarebbe ora che provassimo un attimino a riformare questo sistema che ci...
Lo sa che non vuol dire assolutamente nulla quello che lei sta dicendo, non vuol dire nulla. Siamo stanchi della politica, riformare questo sistema, che vuol dire? Daniele, mi spieghi che cosa vuol dire? Divento pazzo!
Voglio dire che, ad esempio, io che ho 5 figli, ho dei seri problemi adesso ad affrontare questo sistema.
Beh, devo dire che lei ce l'ha messa tutta per piombare nei guai, non voglio fare
per quale motivo? Dimmi, dica per quale motivo. Invece
ma sto
di
scherzando.
Una risorsa per il paese diventa un problema.
Ma è una battuta naturalmente.
Ah, è una battuta.
È una battuta, mi posso permettere anche di fare battute, naturalmente. Chi ha famiglie numerose come le sue deve essere sostenuto alla grande dal fisco, eccetera eccetera. Dovrebbe essere sostenuto alla grandissima, se vuole un discorso serio, come invece non avviene in Italia, avviene in altri paesi. Poi ho detto che ci ha messo del suo per mettersi nei guai, perché in questa situazione di crisi è evidente che chi ha 5 figli in teoria se la passa peggio di chi non ne ha. Punto e basta.
Dani, come fanno a darci una mano questi politici?
Vabbè, ma che vuol dire? Non è che uno si deve aspettare dalla politica una mano, un aiuto, eccetera.
Devono creare le condizioni per lo sviluppo, ma non è che...
Vabbè, Daniele, che ci voleva dire oltre a questo?
Ma quali sono le condizioni per lo sviluppo adesso?
Senta, dicemelo. Mi abbassa questa maledetta radio, Daniele, prima che mi arrabbio. Mi abbassi la radio, la spenga, per favore, su.
Spegni la radio, Davide, per favore, spegni la radio.
Chi è Davide? Che è suo figlio?
Ecco, scusi, eh?
È suo figlio?
No, è un gruppo di amici che sta andando a fare una partita.
Vabbè,
di
Daniele, che mi voleva dire oltre al fatto che è arrabbiato con la politica perché non risolve i nostri problemi?
No, volevo dire che forse potremmo anche cominciare a pensare un pochino diversamente, cioè proviamo a prendere anche persone che non hanno a che fare con la politica e proviamo a metterle in posti di in posti un pochino...
Infatti, il movimento no,
ma la politica, guardi, la politica non è qualcosa che è un mondo a parte. Proviamo a mettere qualcuno che non ha a che fare con la politica. La politica è la vita quotidiana e tutti noi, cioè non è qualcosa di estraneo, non c'è una sorta di mondo completamente estraneo alla società civile.
Ma lui
dice
queste
che si
solite
crea...
facce, no? Che si vedono sempre quelle le facce. Anche a Palermo, tutto sommato, il signor Orlando non è un volto nuovo, eppure a Palermo ha vinto. Ma il Movimento 5 Stelle questa cosa qui è, cioè prendere della gente comune dalla strada che si incontra nella rete e mandarla nei palazzi del potere. Il successo del Movimento 5 Stelle, ci piaccia o meno, è questa roba qui. Quindi forse è questo quello che lui dice.
Vabbè, Daniele, allora?
Un momento, allora, ho sentito parlare di Orlando. Mi sembra che persona trita ritrita ormai. Ho sentito
poi vediamo quello che vuole fare per Palermo. Vediamo quello che vuole.
Ho provato a contattare la Santanchè via mail, mi ha risposto un suo interposto. Io non ho mai saputo niente della mia opinione che ho detto verso la signora Daniele Santanchè. Mi ricordo che aveva fatto anche un bel intervento, insomma, avevo anche apprezzato. Ma non mi ha neanche una risposta.
Vabbè, mi sembra che lei sia passato cioè, da uno all'altro, da Orlando alla Santanchè, così.
Risorsa del paese, sì. E questi qui come mi trattano? Sempre pesci in faccia. Io sono comincio a cercare,
ma io non lo so, Daniele. Ma scusi un attimo, ma che significa mi trattano a pesci in faccia? Lei che cosa vuole in sostanza? Vuole chiedere udienza? Vuole stare lì col cappello in mano? Che cosa vuole da questi politici? Che lavoro fa? Scusi, per curiosità, Daniele. Che lavoro fa lei?
Io sono un commerciante, Cruciani.
È un commerciante, benissimo.
Sono commerciante.
C'ha un negozio, che c'ha? Un negozio?
Che le
c'ha?
Frega di parlare con la Santanchè?
Un negozio di ferramenta, Cruciani.
Ha un negozio, ma che gli frega di parlare con la Santanchè?
Perché dovrebbe? Della
ma no, ma il problema è questo, cioè, vabbè. L'ho sentita parlare per televisione, ho mandato una mail complimentandomi per come si era comportato.
E lei non ha risposto?
No, mi ha risposto un interposto, mi ha detto, ma cosa vuoi fare, eccetera. Quindi anche vede che delle volte i rapporti, i contatti con queste persone sono difficili da intrattenere, quindi dico, ma... Un attimo, ma allora, io servo solo quando devo dare il voto oppure posso servire anche quando posso esprimere un'opinione? E qui sono abbastanza serio, sono abbastanza determinato.
Senta, Daniele,
E le dico, Cruciani, tutto
ma anche lei, con tutte le cose che c'ha da fare nel paradiso della brugola,
il paradiso della brugola, io sono in prima linea tutti i santi giorni.
Appunto! Che gli frega
con tutte le persone che vengono in negozi che devo trattare
appunto,
bene
lotti,
ci sia questa grande distribuzione che sta imperversando
appunto perdere tempo a mandare una mail alla Santanchè,
allora io le dico ma facciamo una cosa di questo tipo, facciamo un patto tra me e voi due, perché non facciamo un triumvirato, perché ogni tanto non mi chiamate e mi dite Daniele abbiamo questo problema, come lo risolveresti? Proviamo a fare una cosa di questo tipo.
Vabbè, siamo alla follia.
Vedete che anche voi siete un pochino vittime del sistema.
Ma quale sistema? Ma che... All'unisono l'abbiamo detto, ma quale sistema?
Ah, caro Parenzo! Vado un attimo.
Vabbè, Daniele, diciamo la verità, lei ha chiamato perché si voleva un po' divertire Si voleva un po' divertire.
No.
Sì, si voleva
qual
divertire.
Qual è l'oggetto in questo momento di crisi, qual è l'oggetto che viene venduto di più nella sua ferramenta?
In questo momento di crisi tutti stanno molto attenti a dove mettono i soldi, per esempio.
Ma qual è l'oggetto più venduto?
L'oggetto più venduto della ferramenta del signor Daniele, come si chiama?
L'oggetto che è più venduto della ferramenta?
Sì, il suo, della sua ferramenta.
Il barbecue.
Come il barbecue?
Allora
il
barbecue.
Il barbecue.
Finisce tutta con una bella grigliata.
Come
il barbecue?
Perché è lo strumento che permette di condividere e stare insieme.
Un'immagine
meravigliosa, va bene. Grazie Daniele. Ma lei, Lambrusco, Tortelli e quant'altro?
Siccome avete il telefono, se mi mandate una mail, se mi mandate un indirizzo, io ve ne mando uno. In omaggio vi ringrazio per avermi fatto parlare.
Non possiamo ricevere omaggi. Che facciamo col barbecue?
Non possiamo ricevere omaggi, siamo molto molto rigorosi da questo punto di vista. Non riceviamo omaggi.
Però un barbecue se ce
l'hanno. Però se volete via Monterosa 91 20149 Milano.
Ne mandi due, uno per me, uno per il Cruciani.
Esatto, uno per me, uno anche per il dottor Ferrero che
è qui con noi.
Un bel barbecue.
Grazie
bel barbecue.
Dottore, ma
Paolo Ferrero,
buonasera. Buonasera, segretario di Rifondazione Comunista. La vedo particolarmente allegro. Come mai?
Beh, mi avete preso in mezzo intanto.
L'abbiamo messo nel mezzo, in mezzo ai due ladroni.
Particolarmente allegro.
Devo dire che il risultato di Leo Luca Orlando a Palermo mi mette di buon umore. Doria fa un bel risultato a Genova. E quindi non male. E poi devo dire che vedo la sconfitta del governo Monti, cosa per cui
quello è vero.
Ma non c'erano candidati del governo Monti?
E diciamo che c'erano delle forze politiche che lo sostenevano, che ne escono qualcuna con molto a pezzi, diciamo.
Il PDL
molto a pezzi.
Dunque si può dire
gli
che
altri un po' ammazzati.
Lei si considera un vincitore, quindi
diciamo che l'avversario principale che considero essere il governo Monti ne esce male, questo è assolutamente
vero. Diciamo che gli elettori hanno dato un bel calcio al governo Monti in questo caso.
E poi
dove gliel'hanno dato questo calcio al governo Monti, secondo lei?
Scegliete voi, comunque da qualsiasi parte sia arrivato devono averlo sentito. In più c'è il risultato della Grecia e della Francia.
Ma terribile. C'è un disastro, i mercati crollano, terribile. È una cosa pazzesca.
Vuol solo dire che
nazisti e comunisti in Parlamento, meglio di così non poteva andare. No,
questo dipende dai punti di vista.
Insomma.
I mercati crollano, cosa vuol dire? Che gli speculatori, cioè gli amici di Monti, non considerano positivo che la sinistra sia andata avanti in Grecia. Io lo capisco dal loro punto di vista, ma questi mercati non è che sono neutrali, sono gli speculatori che sono spaventati e fanno bene.
Ma qui è un casino fare il governo in Grecia.
Assolutamente.
Ho capito, ma allora lei ama il caos. Cioè
No, io dico che piuttosto che fosse confermato il governo uscente che ha portato la Grecia al disastro, è bene che siano uscite le forze della sinistra molto rafforzate. Poi c'è anche una
52
quota...
comunisti in Parlamento con le... Syriza.
Che qualcuno accosta a Vendola, a Selle, lei si è arrabbiato moltissimo.
Sbagliano.
Perché sono amici suoi.
Syriza. Cioè, i comunisti greci sono più vicini a lei che a Vendola.
Allora, Alexis Tsipras, che è il presidente di Syriza, è il vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, di cui fa parte Rifondazione Comunista.
Ma farà parte pure il signor Vendola?
No.
Perché Vendola non è comunista.
No, ma non per il problema comunisti o non comunisti. Nel Partito della Sinistra Europea c'è anche la Linke, che non si definiscono comunisti. No, è proprio un problema di posizione politica. Ad esempio, in Francia, noi appoggiavamo Mélenchon, che fa parte del Partito
Socialista. Che ha detto di votare per
altro moderato. Avanti,
e invece Vendola l'ha appoggiato Hollande, perché loro sono più vicini al...
Più moderati.
Sono più vicini all'Internazionale Socialista.
Vendola, cose moderne. Vendola non si attribuisca la vittoria in Grecia.
Ma credo che in Grecia... No, assolutamente no. C'è una formazione vicina a Sinistra e Libertà, che è Sinistra Democratica, che credo abbia preso il 6%. Peraltro la proposta che i nostri amici in Grecia hanno avanzato è quella di unire tutta la sinistra, quindi di mettere assieme dagli amici di Vendola di Sinistra Democratica,
tutti insieme,
al QQE, il Partito Comunista Greco, a Syriza, tutti insieme sarebbero la prima formazione
così
politica.
Va tutta a puttana.
No, e farebbero il governo di sinistra, farebbero un bel governo
comunisti
di sinistra.
Comunisti e nazisti in Parlamento in Grecia.
Che
anche finalmente. I nazisti ci sono, certo, Alba Dorata, lì, come si chiamano?
E questi sono i frutti delle politiche dell'Europa.
Sì, ma uno può dire anche i comunisti sono i frutti delle politiche dell'Europa, non è che hanno idee molto diverse, non è che avete idee molto diverse da quelle.
No, c'è un modo opposto di uscire, tutti e due segnalano un disagio.
Ma dicono tutte le stesse cose.
No, quelli pensano...
No,
Syriza non propone l'uscita dall'euro, propone di non accettare il memorandum, cioè la massacrata, come... Beh, no, non è la stessa cosa.
Anche
noi in Italia, diciamo, va fatta la patrimoniale, va messa la mordacchia alle banche, mica va sfasciato tutto, va impedito agli speculatori e ai ricchi di continuare a scaricare i costi della crisi sui più deboli.
Allora, la pubblicità 800 24 00 24, con noi il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, ma c'è anche uno dei grandi sconfitti, il PDL, addirittura c'è l'ammissione della sconfitta, che nel PDL non è una cosa molto fatto
il signor Berlusconi è da Putin, quindi non ha forse visto ancora i dati bene, no?
Comunque pubblicità. Alfano ha detto che il PDL è perso. Eccoci qui alle 20:00 24:00 24 con Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, qui in studio con noi a Roma. Caro Parenzo, che ha appena detto che gli italiani in questa tornata amministrativa hanno dato un bel calcio al governo Monti.
Decidete,
ci hanno vinto,
voi
questo
dove?
È vero, io dico, non dico un calcio, lui lo dice un calcio. Però è vero che hanno vinto soprattutto quelli che si oppongono a Monti, da Grillo a Rifondazione Comunista, attraverso i suoi candidati, i candidati che a parole si oppongono a Monti. Devo dire che anche il Partito Democratico ha ottenuto buoni risultati, non in quanto Partito Democratico, ma candidati appoggiati al Partito Democratico hanno ottenuto buoni risultati. Chi invece, caro Ferrero, è andato malissimo è il PDL. Qui abbiamo Gianfranco Rotondi, buonasera.
Buonasera, salve.
Come andiamo?
Ah, bene. La politica è sempre bella quando le cifre sono allegre e quando deprimono.
Scusate, ma perché Berlusconi si è rifugiato in Russia? Ecco, io questo voglio sapere. Perché si è rifugiato in Russia?
Ma non mi risulta che si sia rifugiato, tornerà.
Tornerà.
Ma, se un politico ci deve essere, proprio almeno nei giorni in cui
come
ci
mai,
sono le elezioni.
Insomma, il risultato delle elezioni si trova in Russia da Putin.
mi risulta che Berlusconi da un po' abbia passato la mano ad Alfano, quindi se non gli lasciamo almeno il vantaggio di qualche libertà in più.
Ah, era per lasciargli la scena Alfano? Era per lasciare
no, non è la beh, scena. Insomma, la scena. Il partito ha una guida che è Alfano e il mestiere di occuparsi delle elezioni amministrative è stato di Alfano e di tutti noi.
Però scusi, Rotondi,
non è sempre necessaria la presenza di Berlusconi.
Beh, una volta Berlusconi era quello che trascinava nelle campagne elettorali, che ci metteva la faccia subito. Partecipava.
Ma guardi che Berlusconi trascina sempre, ma non è che...
Beh, dove trascina?
Non è che oggi noi possiamo pensare che Berlusconi sia un pensionato.
Ma solo a Monza è andato.
Che ha cambiato ruolo, non è più capo del governo, è solo il presidente del suo partito, quando ci sarà da fare campagna elettorale la farà.
Ma c'era da farla.
Scusi Rotondi, però mi sembra una cosa, qui addirittura in Francia c'era la corsa a distanziarsi da Berlusconi, non so se ha visto l'ultimo duello tra Sarkozy e Hollande. No, è amico tuo, no. In realtà ha detto che vota per Hollande. Cioè, è una cosa tremenda, sembrava veramente.
Berlusconi è stato il presidente degli italiani fino a pochi mesi fa.
Allora...
A differenza di Sarkozy, ha vinto 3 volte e mezzo, perché una volta aveva quasi vinto.
Sì.
E quindi, voglio dire, c'è poco da spacconeggiare da parte di Sarkozy.
Cioè, che è stato cacciato via, dice, ha vinto una sola volta. Però, almeno in Francia, vincono, perdono una volta e poi scompaiono dalla politica.
È bellissimo
quasi
quello che ha detto Sarkozy. Voglio tornare a fare il francese tra i francesi.
Guardi,
dica anche Berlusconi.
Io sui politici credo che bisogna rileggere il Machiavelli.
Cioè,
lei
sempre...
scriveva che, appunto, è in tempi non sospetti, quando non c'erano né Berlusconi né Sarkozy, scriveva che non bisogna mai credere a un politico che si ritira, perché se gli dai una benché recondita e minima possibilità di rifare le cose che faceva prima, lui si butta con la velocità, e non mi ricordo esattamente come diceva Machiavelli.
E beh, come lei, il re delle citazioni, non si ricorda Machiavelli, adesso andiamo a recuperarlo.
Questa
però,
è troppo antica.
Questa
ma
è troppo
la sostanza
antica.
È
lascio
che chi
la
ha,
politica,
chi ha la malattia della politica la fa sempre, quindi la continuerà a fare, io dico giustamente, anche Sarkozy.
Senta, scusi, ma diciamo la verità.
È andato a insegnare il burlesque a Putin, dai.
Ma insomma, qualche cosa,
questo forse
qualche
dirlo,
interesse. L'altro giorno Feltri noi ci ha detto che gli interessi tra i due sono soprattutto di ordine puttanesco, ma ce l'ha detto così
Feltri,
proprio papale
direttore
non è che...
di un giornale il cui editore si chiama Paolo Berlusconi,
ha detto
è
andato in Russia anche per interessi di tipo puttanesco,
mignottesco, forse
mignottesco, questo magari lo recuperiamo,
scusa, ricordo il virgolettato esatto,
sì esatto, il virgolettato è importante,
a fare cene eleganti,
che dice che dice Ferrero,
lei non fa
a fare cene eleganti,
sì, ma probabilmente sì, lei che dice, insomma, c'è questo interesse tra i due?
A me sinceramente l'argomento non scalda, ecco, non so,
non si scalda lei,
ma no, assolutamente, voglio dire, Berlusconi fa nella sua vita
quello
privata
che vuole,
quello che ritiene,
quello che vuole, vabbè.
E aggiungo che
sì,
il rapporto privilegiato
con Putin,
ha risposto principalmente
a
un riposizionamento
di chi?
Strategico.
Beh,
nel senso che Berlusconi ha recuperato quella che era una definizione, se vogliamo, anche della politica estera democristiana, alleata dell'America e amica della Russia.
La politica estera,
non c'è nulla
addirittura Berlusconi che si avvicina a Putin recuperando la politica estera democristiana.
Rotondi,
questo francamente
si
mi sembra un po'
troppo. Si può sostenere tutto, ma questo
però io voglio dire una cosa, Rotondi.
La politica estera italiana non è mai cambiata, voglio dire.
Però adesso non è il momento di parlare della politica estera di Berlusconi, è il momento di capire che c'è stata una batosta forte. Rotondi, lei questo lo può ammettere tranquillamente, una bella batosta.
Ma io non ho difficoltà ad ammetterlo, lo ha fatto il segretario del partito, ma vorrei però guardarla dopo una notte di risultati, perché noi stiamo giudicando Parma, Palermo, Genova, ma ci sono tanti altri comuni che sono andati al voto. In Campania, per esempio, il Popolo delle Libertà è andato bene, ha preso molti comuni.
Dice
magari
lei,
ci sono più cittadini che hanno votato in Campania, seppure senza capoluoghi di provincia.
Ma scusi, ma lo stesso Alfano ha detto,
ma anche Alfano
ha detto che avete perso, adesso lei ci sta dicendo.
No, voglio
dire, è forte, lo
dico,
l'abbraccio, perché è bravo, è bravo.
La dimensione della sconfitta va calcolata.
Scusi, a Palermo il candidato di Alfano non è andato nemmeno al ballottaggio.
Guardi,
non è andato al ballottaggio, si rende conto o no?
Infatti, siccome però l'Italia va oltre Palermo,
vabbè, ho capito, però ci sono dei simboli, no?
Domani mattina per vedere concretamente.
Lei vuole aspettare, vabbè,
in quante realtà abbiamo vinto al primo turno, in quante ha vinto il PD.
Ma Monti, bisogna mollarlo o no? Bisogna mollarlo?
No.
Bisogna...
sto dicendo che abbiamo vinto, che magari abbiamo perso un po' meno di quello che pare.
Ecco. Senta una cosa, poi la lascio, ma è il caso di mollarlo sto Monti, perché così si pigliano voti? Perché così si pigliano voti o no?
Guarda, non lo chieda a me, perché io Monti non lo avrei votato proprio, quindi si figuri se mi domanda.
Dico anche,
ma
però,
Alfano
che
ad oggi dovrebbe rivedere.
In politica esistono rimedi che sono peggiori degli errori.
E dunque?
Nel senso che io pensavo, quando siamo cascati, perché non è mica stato lo spread che ci ha cacciato dal
spread. O anche spritz, volendo.
Come si dica, ma chiamiamolo come vogliamo.
È una bufala
che è stata inventata per accompagnare una propaganda anti-berlusconiana a cui Berlusconi ha dato una discreta mano perdendo un deputato alla settimana. Insomma. Quindi, alla fine, quando ce ne siamo andati, era più semplice dire andiamo al voto che non cimentarsi nell'appoggio a un governo.
Ho capito, ma adesso bisogna staccare sta spina o no?
Adesso non bisogna staccare la spina, perché se per rimediare a un errore ne facciamo un altro, penso che è finita. Quindi è bene dare a Monti il sostegno che fin qui abbiamo dato, continuare a pagare il prezzo politico ed elettorale che è inevitabile pagare e sperare che serva almeno al paese, perché se ci siamo giocati un po' di voti, fa nulla se va bene per l'Italia.
Veramente non sta andando benissimo.
Signor Ferrero,
sta producendo una recessione pazzesca.
Sai che oggi che è qui, da noi...
Infatti io ho rispetto dell'opinione di Ferrero.
Ferrero è gongolante qui da noi oggi, gongolante.
Io, per amore dell'Italia più che del mio partito, spero che abbia torto Ferrero, però di metterci la mano sul fuoco non ce la metto.
Però i fatti esistono.
Senta, la lascio con questa cosa: è uscita una indiscrezione per cui Berlusconi, che questo si sa ormai, chi frequenta la politica lo sa, è stanco del PDL, vuole resettare tutto, cambiare tutto, e c'è addirittura l'ipotesi di una persona che lei conosce bene perché è stata suo sottosegretario, di lanciare la Santanchè Premier, candidato Premier. Lei che dice di questa cosa?
Guardi, io non so che non è una notizia nuova e magari voi cercate uno scoop. Io vi devo solo confermare la notizia vecchia, cioè che il candidato Premier è l'onorevole Alfano.
Sì, ma questo lo sappiamo. Ma secondo lei sarebbe adatta la Santanchè per fare il candidato Premier? L'onorevole
ce la vede in quella funzione?
Ce la vede così a fare la...
La Santanchè io l'ho avuta come sottosegretaria ed è una donna di straordinarie capacità. Detto questo, una scelta l'abbiamo già fatta, la Santanchè, come tanti altri, sarà in squadra.
Sarai squadra.
Ah, dunque, come ministro dice, ma non come premier non ce la vede. Insomma,
ma come ministro di che? Di
non
quale
lo so,
squadra?
Squadra? Che ne
noi
so
pensiamo a vincere.
Hanno appena perso, però.
Direi che,
ma state ai minimi termini, rotondi. Queste elezioni.
È tutto finito.
E queste elezioni hanno affossato il PDL.
Ma chi ve l'ha detto?
Ma
io
Verona
se l'ha detto Alfano stesso.
Sono abbastanza vecchio da ricordare le amministrative del 93, quando vinse Bassolino, quando vinsero le sinistre in tutti i comuni, e pochi mesi fa. Pochi mesi dopo Berlusconi si sistemò a Palazzo Chigi.
Scusi, ho capito che lei pensa ancora che Berlusconi abbia qualche possibilità di sistemarsi a Palazzo Chigi, non credo.
Ma qualche Berlusconi in giro vedrà che esce.
Qualche Berlusconi in giro esce, che vuol dire lei?
Vedrà che Alfano, che ha tanti anni meno di Berlusconi, tanti soldi meno di Berlusconi, sarà la sorpresa di questo inverno che verrà.
Va bene, grande alfaniano, rotondi, pubblicità,
no,
poi di nuovo Ferrero.
No, sono soltanto obiettivo.
Sì. Ma cosa fa stasera? Adesso è così rilassato, tranquillo, apre una bottiglia di champagne per festeggiare la sconfitta di Sarko? Che fa stasera?
No, io stasera esco con mia moglie, come tutte le sere libere, e sarà una sera come le altre, non ci costerniamo, e invito anche Alfano a non
costernarsi,
perché questa è una perdita che già stava iscritta in bilancio.
Se le piace così.
Se Berlusconi resta in Russia, se le piace così. Berlusconi ha passato 4 giorni in Russia.
È una perdita che era già iscritta in bilancio.
In bilancio. Pubblicità, grazie. Torniamo con Ferrero fra poco. Bene, siamo qui alle 20.12, 800 24 00 24, la zanzara di questa sera in diretta da Roma. In mezzo a noi, in mezzo a Parenzo e a Cruciani, c'è Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, gongolante con una spilletta e Prenelle Pouvoir. Prendete il potere, spilletta verde con sfondo e stella rossa.
E con bandiera palestinese.
E bandiera palestinese, quella da tempo, cioè la bandiera palestinese. Perché non si mette la bandiera italiana invece di quella
palestinese? O anche quella israeliana, ad esempio, no?
Metterebbe la bandiera israeliana al posto di quella...
No.
No, metto e accanto? Perché non la
vicino,
no,
tutte e due, no, come due, due, po-
che ho già fatto
due
con
boboli,
qualche,
due stati.
Con qualche due boboli, due mio amico. Beh, ho la bandiera palestinese perché considero uno scandalo che quel popolo non abbia uno stato.
Uno stato. E perché non mette la bandiera accanto anche quella israeliana?
Perché quella israeliana è uno stato illegale. Lo stato c'è, c'è lo stato.
Ma viene minacciato costantemente.
Minacciato uno stato razzista che usa l'apartheid.
Sì. No, come razzista? Che dici?
Questo è esattamente
quello. No, Ferrero, sono la stato prego, in Israele, non mi faccio arrabbiare subito. Come razzista?
Scusi un attimo.
È l'unico stato democratico del Medio Oriente.
Non è vero.
Ma votano anche i palestinesi. Ci sono deputati
dall'ONU. Allora, uno stato razzista che usa l'apartheid.
Ma lei sa che fine fanno i gay nella striscia di Gaza, ad esempio? Le discriminazioni che vengono fatte nella striscia di Gaza.
Io non sto sostenendo ogni cosa, sto dicendo che in quel posto ci vogliono due stati per due popoli.
Infatti
ce n'è uno solo che impedisce all'altro popolo di avere uno stato, e quindi io sono per il fatto che Israele esista, ma deve esistere anche uno stato palestinese. Fin quando non ci sarà, io continuerò a portare la spilletta palestinese.
E l'altro invece è Prenile Pouvoir, è una cosa. Prenile Pouvoir,
prendete il potere. Bellissimo.
E l'idea, che infatti è l'idea della sinistra, della Fronde Gauche francese, che non dice prendiamo il potere, dice prendetelo, dice ai cittadini. E infatti questo è il punto vero, che i cittadini devono riprendere il potere, perché oramai è stato sequestrato dagli speculatori delle banche.
Senta, Grillo, il signor Grillo.
Se li sogna lei i voti
Bendola,
di Grillo.
Scusi,
avrei fatto firma. Sarei più gongolante.
Li vede con il binocolone i voti di Beppe Grillo.
Come mai, appunto, arriva uno, prende il 7-8% e poi dopo anni di politica, di cose, di terreno.
No, invece secondo me la spiegazione c'è. Perché la gente sta molto male oggi, c'è un disagio diffusissimo.
E però non votano comunista.
Aspetta. E Grillo ha dato un canale attraverso cui esprimere questo disagio, molto semplificato, che l'idea è che la politica fa schifo. Punto. Essendo che questo
E lei fa schifo Grillo per questo?
Aspetta, no.
Non fa schifo per niente Grillo?
Aspetti, mi faccia dire.
Sì.
Io penso che noi invece diciamo che Grillo ha molte ragioni e questa politica, c'è molti elementi che fanno schifo. Ma il punto fondamentale non è solo la riforma della politica, ma è la modifica delle politiche economiche.
Questo
è un discorso molto più complesso, perché tutti i giorni su Repubblica, sul Corriere, sui giornali, sui telegiornali...
Cioè Grillo la fa troppo facile.
C'è la dimostrazione che questa politica fa schifo, e quindi Grillo ha preso una tendenza di opinione pubblica che anche voi contribuite a formare. C'è un senso comune di questo. Grillo ha interpretato un senso comune.
Non ho capito se per lei è un populista, come dice Vendola.
No, io penso che Grillo segnala un disagio fortissimo.
Vendola, hanno litigato i due. Addirittura si è pentito di averlo appoggiato in Puglia. Quell'altro gli ha detto sei un populista.
L'alleanza con Grillo la farebbe?
Dipende, ma se però dovrebbe modificare un po' di contenuti, ma indubbiamente sono meno distante da Grillo che non da tante altre posizioni politiche. Io personalmente sono molto contento che Grillo abbia preso dei voti dalla Lega o dalla PDL. Meglio Grillo della Lega del PDL.
Anche da sinistra,
In parte sì.
Più vicino a Grillo a Sella, ad esempio.
No, più vicino a Sella dal punto di vista della cultura politica, sì, senz'altro. La cosa che voglio dire però è questa: Grillo segnala un disagio. Io penso che a quel disagio bisogna rispondere.
E
non scomunicare Grillo, perché Grillo è un effetto, non è la causa. Il governo Monti è la capitale dell'antipolitica, non Grillo.
Ma poi questo Monti proprio non lo sopporta.
Ma scusi, uno che fa delle scelte politiche di destra, antipopolari, e le maschera da scelte tecniche, come se non ci fosse altro.
Sono colpa di Monti i suicidi.
Penso che il governo ha una responsabilità morale, perché di fronte
sui suicidi. Cioè, ma sono tutti casi singoli, diversi.
Ma come casi singoli?
Altri.
Quando sono decine, non sono più casi singoli. Sono
le politiche del governo Monti uccidono le persone.
Le politiche del governo Monti tolgono ogni speranza alla gente, che è disperata e vede un governo che si occupa.
E quindi il mandante è il signor Monti.
No, non ho detto che è il mandante, ho detto che c'è una responsabilità morale, perché il governo che dice nelle leggi che ha fatto che le banche, i passivi delle banche, il governo se ne fa carico. E invece i passivi delle famiglie no. È un governo che sta dicendo agli italiani che se ne frega degli
italiani. Porta l'esasperazione.
Ma certo.
Cioè prepara la corda.
È la lotta di classe dall'alto.
È un governo che prepara la corda proprio.
Esattamente.
Prepara proprio la corda. Uno sale sul
abbiamo il traffico. Ti voglio segnalare che l'unico sindaco del PDL conosciuto, naturalmente, che vince, che ha vinto, che sta vincendo, il sindaco attuale di Lecce, quello che ha fatto l'appello alle casalinghe, il bel Perrone.
No, ma anche il nostro amico Vigorelli, sindaco di Ponza.
Ah, beh, sì.
E come no?
Beh,
Vigorelli, sì. Sindaco di Ponza.
Anche noi ne abbiamo un paio che hanno già vinto.
Ci sono. Di piccoli comuni?
Sì.
Quali, no, ci dica di quali comuni?
Di quali comuni?
No,
300 abitanti.
Mi sono arrivati gli sms. Ho spento
200
il telefono.
Abitanti. No, ma è bellissimo.
No, qualcuno in più, ma insomma.
Un ascoltatore, vinto senti questa comune. Cosa. Un ascoltatore di Radio Padania vince Tosi perché siamo stanchi di parassiti, coppole e minchie. Questa è stupenda.
Molto buono.
Traffico, tra poco anche un altro grandissimo ospite.
Per analizzare la situazione internazionale. Dobbiamo
tra poco. Eccoci qui, 20:19, 800 24 00 24, andiamo subito a Gino da Milano. Gino da Milano, buonasera.
Ascoltatori, com'è che fa lei?
Buonasera a voi.
Vada. Gino, voglio una bella battaglia, vera.
Ascoltatori, ascoltatori.
Di battaglie io non ne ho, non sono un grande battagliero. Quando
allora
sento
che
Parenzo,
a fare?
Addirittura mi... Ma non so, mi viene un magone questa persona che sempre indovina, fa...
Ma chi?
Ma veramente non indovina niente, Parenzo, sbaglia tutte le previsioni.
No, io ho mai fatto
previsioni. Due mesi, ma questo, io non so altro dire che siete due miti e la zanzara sta andando a mille.
Vabbè, ma questo che c'entra? Scusi, non ce ne freghiamo dei complimenti, Gino. Signor Gino,
la mia attività...
Sì, che attività fa lei, scusi?
Io ho un'impresa di pompe funebri.
Beh, lei è un grandissimo, Gino. Beh, lei è un grandissimo. Stavamo appunto
spero
parlando di suicidi.
Spero di non doverla chiamare mai, diciamo.
Stavamo appunto parlando di suicidi. No,
il più tardi possibile.
Ma come vai in questo periodo?
Diciamo.
Come vai in questo periodo?
Come vanno le pompe funebri? Ma, le pompe funebri?
Io vedo che state toccando ferro tutti e due.
No, veramente no. Come fa a vederci non lo so poi. Comunque, insomma, vorrei capire, caro Gino, come va il suo settore in questo momento? Se è un settore, come dire,
in crescita.
No, che sta crescendo oppure un po' in ribasso?
È ribasso.
Pure il settore delle pompe funebri. Allora non è vero che c'è una moria di gente che si suicida, sì. Eccetera, eccetera.
Quanto costa un funerale?
Forse questo lontanare tutti gli altri da questo destino.
No, scusi, adesso Gino.
No, però seriamente, io voglio sapere, le famiglie chiedono il mutuo per fare... No, questo sono serio. Chiedono anche il mutuo per fare il funerale?
Certo.
No, questo dai, è una domanda, non la solita cazzata.
Certamente.
Cioè lei ha conoscenza di molti casi di famiglie che addirittura per seppellire
fare il funerale, non seppellire, fare, sì, beh, per fare scusi, nella sua funerale... impresa di pompe funebri, adesso si staranno toccando tutti quelli che sono in collegamento con noi. Se uno si rivolge a lei, si parte da quale base, per curiosità?
Sì.
Beh, si parte dai 2.900 euro e si arriva anche a 25.000.
Ma che funerale è da 25.000
euro? Uno che deve fare.
Che funerale è? Che ci sono le ballerine del burlesque? Che è?
No, il burlesque, se dovessimo farlo al nostro mito del burlesque, io penso che 25.000 siano solo.
No, ma voglio sapere com'è un funerale da 25.000 euro? Cosa prevede?
25.000
cosa
prevede? Come si arriva a 25.000 euro?
Qual è il cast?
25.000 si arriva prima di tutto con la cassa, le partecipazioni, le carte, il trasporto. Se si cambia nelle varie Italia, nazione o europea. Cioè qui ci sono diversi prezzi con diverse tipologie.
Vabbè, quindi da un prezzo base di...
Vabbè. Comunque è un settore in crisi, è un settore
anche
in crisi.
Quello delle
pompe funebri. Anche questo, come tutti gli altri, che chi può cerca di resistere.
Ti credo, chi può, diciamo, procrastina
quello sempre,
l'appuntamento.
Diciamo.
Mi dica una cosa, il mutuo per fare il funerale, a che tasso di interesse lo fanno pagare?
Questo lo fanno... No, lo fanno direttamente con la banca, Io non ho...
Allora glielo dico capito. Io, pagano più del 10%, quando invece le banche pigliano i soldi dalla Banca Centrale Europea all'1%.
Vabbè, adesso questo è il solito discorso che Ferrero porta avanti da un sacco di tempo.
Questi sono degli strozzini, bisognerebbe metterli in galera.
Chi sono degli strozzini?
Le banche,
ma,
i presidenti.
Ma lei lo sa che parla come il presidente del Palermo Zamperini contro quelli che si avventano contro i quindi. Le vorrei fare una serie di esempi di persone che parlano come lei e sono sicuro che sono molto lontani da lei dal punto di vista.
Casa Pound, parlo
ma
di
no, ma adesso
sì, dicono che le banche sono degli strozzini.
Sì, ma è vero.
Ma scusi, se le banche sono degli strozzini, per la proprietà transitiva, anche Monti è uno strozzino.
Monti lavorava indubbiamente per la.
Per gli strozzini?
Assolutamente
sì. Ma come assolutamente? Sì.
Ma come no?
Ma non si può
ma
dire
come
così.
No? Ma perché non si può?
Ma no.
Lui stava a dirigere un'azienda di speculazione finanziaria internazionale che si chiama Goldman Sachs, che è una delle più grandi agenzie di speculazione in giro per il mondo. Io penso che quelli sono il problema, non la soluzione.
Quindi Monti ha lavorato per gli strozzini.
Assolutamente.
Scusi, però lei si vuole aree col PD che sostiene il governo Monti. È strana sta cosa, cioè pure il PD non può nello stesso tempo criticare, cioè essere a favore di Hollande, il quale
ma questo glielo deve dire. Io sono d'accordo d'accordo con lei.
Cioè, non è che si
infatti
può stare...
io considero la linea attuale del Partito Democratico totalmente devastante. Il PD dovrebbe togliere la spina al governo.
Senta, a proposito, ha visto quello che succede in regione Toscana, dove, per parlare di un'altra cosa, dove hanno legalizzato l'uso della cannabis per motivi terapeutici?
Ce l'ha confermato il governatore.
Ce l'ha confermato oggi il governatore Rossi. Ma lei, Ferrero, ha mai fatto uso di canne? Si è mai fatto una canna?
Mezza canna, sì.
Mezza? Sì. Ma anche recentemente?
No, da più giovane. Devo dire io...
Come mezza? Questo, devo dire mezza canna?
Insomma, ho fatto qualche tiro con qualche amico, ma da giovane.
Ma questo, sì, secondo me, lei è uno che da giovane gli dava giù. Adesso si dice sempre, per uscirne fuori uno dice sempre sì, mi sono fatto qualche
tiro.
Canna.
Ma come mezzo?
No, nel senso che stavo con moltissimi amici che se ne facevano, ma devo dire ho sempre appartenuto maggiormente all'ala della sinistra alcolica che non a quelle delle canne.
Cioè, questo è interessante.
Un bicchiere di vino o di whisky. Alcolica? È l'unica corrente messa sì. Rifondazione comunista.
La sinistra alcolica invece della sinistra delle canne. Così. Perché c'è sempre stata questa divisione, no?
No, ma insomma c'era gente che usava abbondantemente entrambi, diciamo.
Ma come eravate lì con la chitarra, le ragazze, una pomiciata, un tiro alla canna?
Beh, sarà che suonavo la chitarra.
Ah, lei anche suonava la chitarra? Sì,
sì. Aveva i capelli lunghi all'epoca.
Quindi si rimorchiava molto?
Ma no. No, come? Perché ma eravamo in tanti a suonare allora.
Senta, ha sentito che Renzo Bossi vuole fare l'agricoltore e l'operaio?
E questo farebbe bene.
Per stare all'aria aperta.
Braccia dire, rubate all'agricoltura. In questo caso, secondo perché? Me, farebbe benissimo.
Cioè, farebbe bene a dedicarsi a queste attività, sì, insomma. Vabbè, ma è uno scherzo, non ce lo vedo. Non ce lo vedo. C'è uno che prende la scorciatoia e arriva in Albania per farsi per ottenere la laurea, non credo che poi si metta a fare
il... Si ottenete in albanese, non male. Devo dire che questo è il dramma dell'Italia. Che
perché?
E si ricercano gli uomini della provvidenza. E se ne fa uno... ogni X, e poi dopo un po' di anni si scoprono delle robe assolutamente impressionanti.
Ma chi sarebbe in questo caso l'uomo della provvidenza?
Il Bossi padre.
Ah,
diciamo,
il
no?
Bossi padre. Vabbè,
e
Bossi
poi
padre.
Alla fine però fa il figlio consigliere regionale.
Quello l'hanno votato in realtà.
Vabbè, ho capito. Però, diciamo che se non aveva quel cognome forse non pigliava quei voti.
Ma quindi in definitiva, per tornare alle elezioni, possiamo dire che Grillo è un compagno che sbaglia?
No, Grillo no.
Non è un compagno?
No.
Compagno Grillo?
Ma no, mi sembra sbagliato e poi io sono contrario a appiccicare etichette ad altri. Grillo solleva un problema che è un problema vero. Io poi penso che quello è mezzo problema e ce n'è l'altra metà. E l'altra metà va sollevata e spero...
Ma che problema solleva Grillo? Che è quello della scontentezza della gente, la gente che si è incazzata nei confronti della politica, la gente che è scontenta. Beh, ho capito,
è un furbastro allora.
No. Solleva anche vari altri problemi. Lui è contro le centrali nucleari, è stato a favore...
Quello anche voi.
Assolutamente. Cioè. Noi abbiamo su molti punti dei punti in comune. E poi
ci volete far tornare all'epoca di Robinson Crusoe? Ma va benissimo.
No. Io vorrei tornare all'epoca in cui c'era uno stato sociale decente. E la cosa che vi farei notare è che questa è la prima crisi che c'è nel mondo, che non è data dalla povertà, è data dall'eccesso di ricchezza. Noi abbiamo una crisi che è data dal fatto che le aziende sarebbero in grado di produrre molto di più di quello che si consuma.
Ma se ci sono imprenditori che si uccidono.
Ho capito, ma infatti questo è il problema del capitalismo.
Ci sono imprenditori che si uccidono, che non sono padroni, come l'avete chiamati voi.
Ma no.
Lei non è andato poi alla manifestazione delle vedove a Bologna.
No, io rispetto le vedove.
Perché non va alla manifestazione delle vedove a Bologna?
No, assolutamente non avrei nulla in contrario e sono per fare un'alleanza con gli imprenditori. Assolutamente.
Senta, ma Ferrero, ma lei che vizi ha in sostanza? Dice le canne non se le fuma. L'alcol ce l'ha un po' come vizio?
Sì.
Ah, beve troppo.
Quanto beve?
Troppo.
Adesso
un paio di bicchieri a pasto, quando una
Sì, assolutamente. Due,
whiskietto, whiskietto.
Volentieri, sì.
Whiskietto volentieri.
C'è un problema di... No, non è un problema, cioè non è che...
No, non lo considero un problema.
Però beve un po' troppo, diciamo.
Si sente un po' alticcio ogni tanto, no?
Ogni tanto sì.
La prende bella. Dai, l'ultima volta che l'ha presa bella quando è stata?
Una bella ubriacatura.
Una bella ubriacatura proprio di quella.
Adesso aspetto il risultato di Palermo, perché i compagni di Palermo mi hanno già detto: guarda, se passiamo con Orlando e se pigliamo più del 5%,
che succede?
Vieni giù e ci
la prendiamo bella. Bella.
Però l'ultima ubriacatura che è anche recente, una cosa
bella, poi ha vomitato l'anima.
No, questo
ormai sono tanti anni.
Ma
anche
scusi,
perché,
anche perché
ho avuto un'operazione l'anno scorso.
Ah, mi spiace.
E quindi, insomma,
ma fa peggio un bicchiere di whisky o una bella canna, secondo lei?
Forse sulla salute fa peggio il bicchiere di whisky.
Sì. Sa che Ferrero emana un odore di sigaro pazzesco.
Ecco, questo è un grande vizio.
Come tutti i grandi fumatori di sigaro, c'è un odore di sigaro avvolgente.
Perché non esiste ancora la radio olfattiva, effettivamente.
No, questo lo comunico agli ascoltatori. Va bene, grazie a Paolo Ferrero, segretario di
Fondazione
Comunista.
Avanti
fra
sempre.
Fra poco Sabina Began con noi. Sabina
Began.
Ma perché
non possiamo cantare Bandiera Rossa, signor Ferrero?
Ma è Bandiera Rossa.
La conosce? Rossa, no, Bandiera Rossa.
Ma sì, come no.
In Toni Sorriso, Radio 24, è molto bella. Avanti popolo.
Prego, prego.
Alla riscossa.
Vada con Parenzo.
Bandiera Rossa, Bandiera Rossa. Avanti popolo, fuori il cannone. Rivoluzione, vogliamo fare.
Bene, bene, bravo Parenzo.
Come va? No, ma è Ferrero che dovrebbe cantare, non Parenzo.
Beh, ma io sono per una visione egemonica. Andiamo quelli che
pubblicità.
Cantano.
Pubblicità, grazie. Eccoci qui di nuovo in diretta. Si era sviluppata una discussione. Si era sviluppata una discussione. Tra noi e Sabina Began, che saluto, buonasera.
Ciao, buonasera.
Già Ape Regina.
Adesso sì. Ha perso questo soprannome o no? Ce l'ha ancora?
No, beh, ce l'ho ancora. Ma cioè, lei non quando leggo, vedo Ape Regina, dico ecco.
Però scusi, Sabina Began, però lei non è che ce l'ha ancora, però non organizza più feste.
No, basta.
No. Vabbè, no, ma perché no? Scusami, se dovessi fare una festa bella, perché no? Mica,
no, ma l'organizza ancora o no? Quello se le organizza in Russia ormai. È andato in Russia. Ha visto che è andato in Russia, signor Berlusconi?
Sì, sì, sì.
Come mai va sempre in Russia, signor
perché?
Putin?
Che c'è da fare da Putin nella Dacia?
Beh, secondo me ha un sacco di cose da fare.
Cioè, per esempio,
a fare
nella Dacia con
Putin. Secondo lei?
Beh, molto business, no?
Business.
Quello sicuramente c'è il business. Di che tipo?
Business.
Business petrolifero, dice lei.
Certo.
Televisioni, petrolio.
Tanto gas.
Tanto gas.
Come l'ha detto? Come
dicevo?
Tanto gas.
Io poi quando si dice così tanto, poi non riesco più a fare domande.
No? E voi dovete sapere, cari ascoltatori, che il microfono della signora Began è vicinissimo al microfono della bocca del signor Cruciani.
Ma non è vero,
quindi quando lei dice gas, avvicinandosi così, è quasi che le due bocche si sfiorano.
Vero,
e sembra Radio 24.
Siamo distanti, guarda, 30 centimetri.
Ma hai preso pure la mentina, ma che distanza.
Io la mentina, ma quale distanza? Di che stiamo parlando?
Stava per entrare, Ferrero è andato via. Prima per Ferrero non avevi preso la mentina. Ora è entrata signora Began e hai preso due mentine.
Ma non è vero per niente. Assolutamente no. Comunque, al di là di questo, molto molto gas, dice Sabina Began. Però noi vogliamo sapere se ha ragione Feltri o no. Allora, da Milano, rimandatemi
quell'audio
famoso, ormai celebre, di Vittorio Feltri, ospite alla Zanzara, che ha detto, insomma, gli interessi in comune tra Berlusconi e Putin sono anche di un certo tipo. Sentiamo.
Anche il PDL prende una botta micidiale, lo sanno persino loro, tant'è che Berlusconi già è scappato in Russia.
Come Russia?
Si è rifugiato lì.
Da oggi. Basta, lui non ne vuole sapere.
Ma come va sempre da Putin?
Perché?
C'è un motivo.
Saranno soci in affari, anche mignotteschi, ma non solo.
Qui c'è l'ufficialità. È vero che ci sono anche questi affari. Lei è mai andata con Berlusconi in Russia?
No.
Mai,
no.
Non l'ha mai invitata?
No.
E Putin l'ha conosciuto lei, qualche incontro ufficiale, festa?
No. Nemmeno l'ha conosciuto pure. Peccato,
No, peccato.
Le sarebbe piaciuto conoscere Putin?
No, veramente no. Non è un uomo in cui io sono veramente attratta di conoscere.
No,
No.
Sarkozy?
Forse
Sarkozy.
Obama sì, però Putin no.
Sarkozy no? Neanche adesso
no,
magari.
Sarkozy no.
Brutto.
Anzi, io sono contenta che non c'è più Sarkozy.
Addirittura?
Ah, veramente?
No, perché sai, cioè, comunque sai, con questa donna cioè, come si chiama la Carla?
Carla, Madame Carla.
Per me, sai, una donna comunque del presidente deve rappresentare una donna umile. E questa qua andava, sì, tutta figa così.
Boriosa.
Cioè, curiosa, cioè no, vabbè.
Con le ballerine.
Gino, una battuta bellissima in Francia. Che è
subita
questa,
la signora Began,
che è questa,
sta sudando
la battuta.
No, è Radio 24. Sabina Began.
Allora, no, la battuta bellissima che circola sulla Bruni è questa. Pare che abbia chiesto il numero di telefono di Hollande, del signor Hollande, Carla Bruni, dicendo quando ci vediamo al più presto.
Perché una sembra che si voglia, i maligni dicono che tu hai in cerca.
Marco
di,
da Firenze, 800 24 00 24.
Pronto, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Sì, ecco, io ho aspettato un pochettino, ma telefono una volta ogni 6 mesi, quindi è anche... E c'era qualche motivo, insomma, raccolgo un po' di informazioni. Allora, volevo invitarvi...
In che senso raccoglie un po' di informazioni? Che fa di mestiere?
Ne ho informazioni nel senso che vi ascolto spesso.
Ah, ok.
Quindi mi segno ogni tanto.
Intanto Beppe Grillo su Twitter dice «Sono morti, ragazzi, sono morti, sono morti, i partiti sono morti, ci vediamo in Parlamento».
E ha ragione, perfettamente ragione.
Perfettamente ragione, benissimo.
Sì, perfettamente ragione. Detto questo, volevo invitarvi, ogni tanto vi ascolto quando fate queste interviste ai politici, di se ci riuscite chiaramente, di tirare un attimo fuori gli attributi, un minimo, sì, ma non dico tanto, ma un minimo, sì, solo per dimostrare che non siete lì a fare, sì, le domandine e poi a sorridere sulle cazzate che dicono. Mm.
Lei non ha capito assolutamente nulla di questa trasmissione, Marco, ma non c'è, no, non c'è problema.
Lo so, chiaramente, lo so, perché voi siete ironici, ma quando parlate con quelli che hanno un po' di potere, chiaramente, sì, siete,
e quali sarebbero,
ironici,
per esempio? Mi faccia qualche esempio, su.
Subito, voi scherzate con quelli che non hanno potere, che
no, ma mi dica, mi faccia qualche esempio.
Allora,
mi faccia
due esempi, sono immediati.
Immediati, certo,
l'intervista che avete fatto con il signor il egregio direttore Feltri qualche giorno, sì, fa, in, sì, cui lui chiaramente, essendo uno dei più grandi vassalli difensori di Berlusconi, sì, ha provato a difenderlo anche con le cazzate. Ha detto in una stessa frase, ha detto due cazzate. Ora io mi sarei aspettato,
per esempio,
un minimo di reazione da parte vostra, invece niente, passa tutto tranquillo come battuta. Ha
detto, ma mi dica qual è la cazzata, può esserci anche.
Ha detto praticamente che Berlusconi erano cavoli suoi, è ridicolo questo processo che si sta facendo, perché Berlusconi poteva andare a mignotte e comunque se le pagava lui. Nella stessa frase lui ha detto due cazzate e voi gliel'avreste dovuto dire. Il primo, che il processo non è andare a mignotte, il secondo, che queste mignotte non le ha pagate lui, pagate lui se le avesse messe poi nei consigli di amministrazione di Mediaset, le abbiamo pagate noi, la consigliera Minetti l'ho pagata anche io quando sono stato a Milano. I parlamentari questo è il primo. Il secondo è ancora più grave, perché in un'intervista all'egregio senatore Ciarrapico, voi avete, l'unica cosa del signor Parenzo è stata quella lì di dire: mi dà fastidio che lei sia fascista, ancora fascista. Su Ciarrapico bisogna dire solo questo: mi dà fastidio che uno come Ciarrapico ci rappresenti, è una vergogna, è uno che ha 75.000 processi e condanne penali e stiamo ancora lì.
L'ha detto lei, sono contento. Ci ha chiamato per dire che ogni tanto dobbiamo rispondere agli ospiti, facciamo un altro mestiere, ogni tanto lo facciamo, ogni tanto non lo facciamo, facciamo quello che ci pare, che a lei piaccia o non piaccia, facciamo quello che ci pare, ha capito o no, Marco? E lei ha anche la libertà di dirci: voi dovete fare questo, voi dovete fare quest'altro. Pensi un po' quanto siamo liberali, non solo facciamo quello che ci pare, ma permettiamo anche agli altri di criticarci. Cioè, lei può telefonare e può dire: no, dovete chiedere questo, quest'altro, siete degli stronzi, siete, soffrite la sudditanza dei potenti.
Lo
benissimo,
può dire
tranquillamente, l'abbraccio fortissimo. Paolo da Genova, buonasera.
Sì, buonasera.
Vada.
Io stavo intervenendo prima per lo stipendio dei politici, poi
allora?
Ho tre o quattro argomenti. Vabbè, il primo, ci dimentichiamo che sti politici sono nostri dipendenti?
E vabbè, questa è la frase che dice sempre Grillo.
No, è la frase, però, io scusi, lavoro 14 ore al giorno, sono un microimprenditore e di solito non vedo mai un mio dipendente che lavora meno di me. Lavoriamo tutti nella stessa
barchetta. Ma quelle
sono
stupidaggini, su.
Vabbè, allora, trascuriamo questa. Un paio di settimane fa Parenzo ha fatto un commento sul signor La Russa che commentava positivamente, ma qui si parla di ideologia, no? Però io non ho mai sentito qualcuno che si sia mosso contro un Minà, che invece
contro Minà,
se lo ricordate, il giornalista Minà?
Ma chi se ne frega di Gianni Minà? Ma non è un problema.
Commento personale, quando Minà faceva l'apologia di Fidel Castro
e
addirittura non andava a trovare, nessuno commentava negativamente.
Ma come nessuno commentava? Era pieno di giornali.
Parliamo di Gianni Minà oggi.
La ringrazio. Abbiamo in collegamento da Palermo uno che si è battuto come un leone e alla fine pare che vada al ballottaggio. Luca Orlando è andato al ballottaggio con il 47%. Il nostro amico Fabrizio Ferrandelli. Buonasera.
Buonasera.
Come sta, Ferrandelli? Allora, com'è la situazione lì? Quanto manca al ballottaggio? Poco o tanto? Si può dire con certezza che lei è al ballottaggio?
Stiamo guardando le proiezioni, le prime proiezioni confermerebbero il ballottaggio fra Amelio e Luca Orlando.
Quant'è la distanza tra lei e il terzo?
Dovrebbero essere 10 punti percentuali.
Come 10 punti percentuali?
Possibile. Da queste proiezioni dei primi dati scrutinati.
Non tra lei e Orlando, tra lei e il terzo, dico.
Tra me
e
il terzo. Tra me e il terzo sono invece 6 punti percentuali.
Dallo scrutinio, però, dalle cose.
Dalle proiezioni?
Non dalle proiezioni.
Le proiezioni lei è 2 punti sopra, non mi sembra, no? 2-3 punti sopra. Chi è il terzo? Costa, no?
Costa.
Senta, Ferrandelli, ma insomma, che sensazione
bello
è quella?
Lei era
capogruppo dell'Italia dei Valori e si troverà a fare il ballottaggio con Orlando.
Bello scherzetto.
Orlando che ha preso il 46-47%, quello che ha preso, insomma, una cosa pazzesca. Chi ha votato per Orlando?
Hanno
votato esattamente tutti i sostenitori dell'ex sindaco Diego Cammarata.
Ma come fa, no! come fa a dire che i sostenitori di Cammarata hanno votato per Orlando?
Basta guardare i dati, credo che i numeri siano degli argomenti testardi. Basta guardare i voti in più che ha avuto Leoluca Orlando rispetto alla sua
coalizione. Ma non è che i sostenitori di...
i voti in meno di Costa e lì
d'accordo,
erano
basta.
Voti che però, poteva scusi, conquistare
Ferrandelli,
anche lei.
Ferrandelli, non è che i voti... capisco i candidati, cioè il sindaco che sicuramente... ha fatto quello che ha fatto, non è stata una grande amministrazione, ma i voti dei cittadini sono i voti dei cittadini, cioè non è che chi ha votato Cammarata c'ha lo stemma di Cammarata,
poteva conquistarli
in fronte, no?
Però è singolare vedere che ci sono dei voti che vanno su candidati sostenuti dallo stesso ex candidato che poi si comportano diversamente.
Beh, ma è il voto che doveva prendere anche lei, Ferrandelli, cioè non è che come si vince prendendo...
Guardi, io ho la fortuna di aver preso esattamente i voti, diciamo, che ha sostenuto la mia coalizione. Credo che questo possa essere assolutamente un elemento.
Senta, Ferrandelli, ma lei chiederà il voto agli altri? Chiederà il voto, diciamo, alla destra palermitana per vincere?
Io chiederò il voto ai palermitani, come ho sempre fatto durante la campagna elettorale, ma... perché sa, i cittadini non appartengono ai partiti.
No, ma lo so, non è che viene a dire.
E lo dimostra la cosa di Orlando.
Lo sa che stasera Ciancimino da noi ha detto di nuovo che ha votato per Orlando, che lo rivoterà,
lo sosterrà, che non attivamente.
So anche che Leoluca Orlando non ha mai preso distanza da queste affermazioni.
Vabbè, perché dovrebbe prendere distanza? Non è che Massimo Ciancimino mica
è un elettore.
Ha dei problemi con la giustizia, non c'è dubbio.
Ma non accetterei mai quei voti.
E che farebbe? Cosa vuol dire?
Quei voti uno?
Lo direi apertamente.
Ma è un voto quello, non è che...
È un voto non gradito.
Ma è un voto singolo, non è che si porta dietro gli elettori, Massimo
Però
Ciancimino.
Però non c'è un messaggio. Non capisco tutta questa esigenza di un uomo così discusso e chiacchierato di fare una dichiarazione di voto pubblico. Potrebbe essere un messaggio ad altri amici suoi.
No.
Addirittura.
Ah, cioè potrebbero esserci alcuni amici di Ciancimino in odore di quell'ambiente, chissà poi di quell'ambiente, che
io
votano.
Non capisco perché abbia l'esigenza di dire apertamente cosa vota Ciancimino.
Ma perché gliel'hanno chiesto?
Cioè potrebbe essere un messaggio ad amici di votare per Orlando?
Io non capisco perché ha questa esigenza.
No, ho capito, però traduciamo quello che dice, non faccia da quello.
Fate
che...
tutti i palermitani.
Generalmente quando una persona fa una dichiarazione perché vuole che altri sappiano come si sta comportando. È
cioè,
esattamente
lei vuole dire un messaggio alla mafia per votare per Orlando?
No, non arrivo a pensare questo, però sicuramente si farebbe bene a prendere immediatamente le distanze. Io quei voti lì non li vorrei.
Quei voti
di chi? È uno, signor Massimo Ciancimino.
Ma mica sono i voti della mafia.
Quello di Massimo Ciancimino io non lo prenderei e non lo accetterei mai.
Ma non è che farebbe, insomma, andrebbe davanti alla casa di Ciancimino, dice, no, non andare
lo
al seggio.
Lo dico apertamente.
Uno lo può dire apertamente, effettivamente lo può dire apertamente.
Ma
però
perché? Prendo posizione.
Ma scusi, ma Massimo Ciancimino
è un voto non gradito.
Ma
è
perché?
Un voto non gradito.
Perché è mafioso, cioè Massimo Ciancimino, no?
È una persona discussa, per cui credo che le persone discusse devono stare lontano da me.
Traffico, torniamo subito. Beh, insomma, sono, questa cosa è un'accusa pesante,
forte.
Dice, forse sono messaggi.
Che quindi... ne pensa la nostra politologa in studio, la signora Began?
A tra poco dopo il traffico. Beh, ho appena avuto una notizia drammatica da Sabina Began, però. Una notizia drammatica da Sabina Began, la Regina.
Guarda,
beh, insomma,
sorride,
che c'è una minima parte, di una percentuale molto bassa di uomini.
Quanti uomini ci hanno provato con lei, signora Began?
E io ho detto...
Il 99,9%.
Questi due non hanno mai provato.
Questo lo dica forte e chiaro, questo, certo. Che...
No, ho capito, però questo...
Quindi noi siamo nello 0,090.
Di persone che non hanno mai provato un approccio con Sabina
lei
Began.
Genere, quando
no, devo dire, siete sempre molto molto carini, simpatici.
Sì. Beh, non è che uno ci
mi avete
vuole.
Anche toccato, vi ricordate?
No,
mi avete tolti gli stivali.
No,
i calzini.
A soli fini giornalistici, però.
Lei ha mai toccato il signor Berlusconi, per esempio? Toccato?
Sì, gli ho baciato anche i piedi.
Come
no!
Ha baciato i piedi?
Ma che schifo!
Come ha baciato
veramente?
No, una volta. E come mai
ha baciato i piedi a Berlusconi?
Così, per divertimento. Stavamo camminando su Prato.
E lei ha baciato i piedi?
Si è messa improvvisamente e lei si è messa a leccare i piedi Berlusconi.
Ma
a Villa Certosa.
Ma ti pare chi metto a leccare i piedi?
E no, che però ne so baciato, io, sì. Ma baciato sul prato, tipo una cosa, una scena ghiacciante.
E come ce l'ha il piede Berlusconi?
Bello.
No, vabbè, pure il piede, no, vabbè.
Profumato. Molto
profumato.
E Berlusconi che ha detto? Però scusi, no, la scena è incredibile, a me nessuno mi ha mai baciato i piedi. Cioè lei stava passando.
Scusi, Ferrandelli, a lei hanno mai baciato i piedi? Ah, non c'è più.
Bacio alle mani. Non ho capito la scena. E Berlusconi che ha detto quando lei improvvisamente gli ha baciato il piede?
Siamo ancora in diretta,
certo. No, ma che ha detto Berlusconi quando lei gli ha baciato i piedi? Che ha detto?
Beh, è contento, no?
È rimasto contento.
Ti bacia i piedi, anch'io sarei contenta.
Ma perché lei, che è stata così innamorata di Berlusconi, non ha mai pensato di fare un figlio con Berlusconi?
Ma farebbe un figlio con Silvio?
Sì, subito.
Ma veramente?
Sì, sì, subito.
Cioè lei farebbe un figlio con Silvio?
Certo.
Ma è un po' anzianotto però.
No, ma lui non è un uomo senza età per me.
Ma lei veramente, seriamente, lei pensa di fare un figlio con Berlusconi?
Beh, sarebbe bello, dai.
Sì, ci sarebbe vabbè, l'uomo...
Un piccolo tanto... Berlusconino, non ma sarebbe male.
Quanto è che, da quanto tempo è che non vi vedete? Scusi,
sì.
No, ma io lo vedo sempre.
E cioè, in che senso lo vede sempre?
Mi piace, normale, ma ho sempre detto un rapporto con lui bello.
Quindi
insomma,
almeno una volta a settimana vi incontrate.
Ma no, ma questo non, cioè dai, non si dice quando e quando, non è sì, importante.
Però la notizia però che possiamo dare è, mi piacerebbe che Silvio diventasse padre di mio figlio, fosse il padre di mio figlio.
Ma certo, se perché no, scusami. Cioè, è un uomo che io sempre ho amato. Se uno mi chiede se dovessi sì, avere un figlio di lui, perché no, ecco, cioè, è chiaro, se tu ami una persona non puoi dire non vuoi un figlio.
Certo. Quindi lei tra gli uomi, diciamo, al top c'è Berlusconi.
Ma io ho amato veramente l'unico uomo che io ho amato è solo lui. Cioè, veramente, ho amato lui in questa maniera, come ho amato lui, non ho amato nessuno.
Incredibile.
Sì, perché comunque è andata oltretutto, cioè, ho sofferto tanto per questo uomo.
Ha sofferto anche per lui?
Beh, sì, è normale. Perché quando uno ama soffre comunque.
Perché è un traditore lui.
Ma no, non direi quello, mai che è un traditore. Cioè, cioè comunque magari...
E com'è fare all'amore con Berlusconi?
No, cioè, beh, se uno ve l'ho ama, già detto una volta.
Se uno ama,
se uno
ma
ama,
io l'ho già detto.
Tecnicamente è chiaro che
è
una roba
è stata indimenticabile, dai.
Indimenticabile?
Certo.
C'è una roba pazzesca.
Lui è proprio...
Come un ragazzino di 20 anni.
Superman.
Cioè, come farlo con 6 persone, praticamente. Uno, ma vale per 6.
Ma come farne con 290.
Voglio sapere... siamo una propaganda. Ma che dici?
Io voglio capire da Fabrizio Perandelli, che è andato ormai praticamente al ballottaggio con Luca Orlando. Ma lei ha stima per Orlando, sì o no? Oppure ormai dopo quello che è successo prova proprio un senso di fastidio, cioè proprio lo ritiene una persona fastidiosa, cioè stringerebbe ancora la mano ad Orlando?
Io ho avuto tanta stima per Luca Orlando, tanto da averlo difeso sì, anche in occasioni in cui veniva attaccato. È chiaro che non ho più stima per l'uomo che l'ho visto diventare, per un uomo che rompe i patti, che rompe le primarie.
Non ha più stima,
però l'educazione è l'educazione, ed è chiaro che io stringo la mano per salutare chiunque.
Senta Ferrandelli, ma io voglio capire una cosa. Lei è stato un po' danneggiato, siccome i candidati appoggiati, esplicitamente appoggiati dal signor Bersani, non è che siano andati benissimo. Cioè, lei è stato un po' danneggiato dal fatto che Bersani è venuto lì a fare campagna per lei, sì o no? Cioè,
devo dire che è stato un appoggio sincero quello di tutto il Partito Democratico. E ringrazio i militanti del Partito Democratico per l'affetto.
Ringrazi pure il segretario, allora.
Anche il segretario, assolutamente sì.
Ma ha portato un po' sfiga, no?
Assolutamente no. Credo che essere al ballottaggio è un bel risultato.
Sì, ma lei si aspettava un po' di più, diciamo la verità, Ferrandelli, si aspettava...
No, con la scomposizione tale non era immaginabile andare al primo turno. Saremmo arrivati al primo turno soltanto se Orlando non avesse tradito il patto delle primarie.
Sarà un ballottaggio
sarà come un derby
all'ultimo voto. Pensi se dovesse perdere soltanto per un voto, che è quello di Ciancimino, pensi un po'.
Ma non so.
Sarei fiero di aver perso.
Va bene, Ferrandelli, grazie. Ci sentiremo da qui a 15 giorni. Da qui a 15 giorni avremo modo di sentirci.
Cara Began,
ci dobbiamo lasciare. Ma la sentite? Ma chi ha amato più Berlusconi, lei o la signora Minetti? Perché ha sentito le telefonate. Love of my life.
Love of my life?
La signora Minetti ha sentito come lo chiamava Berlusconi dall'intercettazione, no? Love of my life.
Sì, no, vabbè, ma cioè non.
Non è lo stesso rapporto.
Non lo so, non commento. Non conosco la Minetti. Quindi
ma chi ha amato di più Berlusconi?
Ma io non credo che la signora
amava.
Minetti l'ha amato.
L'ha sfruttato?
Beh, sicuramente uno che dice che c'è un culo flaccido, ti credo che l'ha sfruttato.
L'ha sfruttato.
Cioè, l'ha detto anche. Per me non è un amore. Io non posso. Anche
è uno
se,
sfruttamento
anche
bello
se
e buono.
Penso, non so, male di qualcuno che amo, ma non posso poi dire.
Non puoi parlare così del.
Vabbè,
sì, cioè.
Ma e come la giudica la Minetti, lei? Una sfruttatrice?
No, non ho nessun rispetto per lei.
Nessun rispetto?
Nessuno.
Bella donna, no?
Cioè, no, ma una donna che
Dobbiamo chiudere purtroppo. Okay, purtroppo
vai.
Dobbiamo chiudere.
Un bacio
purtroppo
grande.
Dobbiamo chiudere.
Ciao.
A domani 18:30.
Cruciani, sei un comunista venerabile. A Cruciani, non è un comunista qualunque, a Cruciani.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione si sente.